这种力量。A posto? Siamo?
Sì.
Buonasera. Buonasera a tutti. Io, come di consueto, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio, invito tutti a partecipare con me ascoltando il canto degli italiani, il nostro inno nazionale. Grazie, grazie. A onor del vero, prima di dare inizio al Consiglio vi chiedo un'altra cortesia di attenzione, nel senso che ritengo opportuno proporre al Consiglio di commemorare le vittime dei recenti numerosi attentati terroristici, ma anche di alcuni gesti di follia che stanno insanguinando l'Europa e più in generale il mondo intero. Per questo io proporrò di osservare un minuto di silenzio. Ricordo che tra le vittime di quegli atroci attentati ci sono stati anche molti nostri connazionali, come nel caso della strage di Nizza, ma anche come è accaduto nell'attentato di Dacca, dove sono stati uccisi 9 italiani, senza dimenticare uno degli ultimi attentati avvenuto, che è proprio quello presso la chiesa di Rouen in Francia, dove è stato sgozzato un sacerdote, padre Jacques, un uomo di pace. Propongo pertanto un minuto di silenzio. Grazie a tutti. Io vi ringrazio della partecipazione a questo momento di commemorazione che è dovuto, ma senza dimenticare l'importanza di trasformare questi momenti anche in no fermi al terrorismo. Bene, passiamo veramente adesso a iniziare le attività di questa seduta del Consiglio Comunale. Prima di lasciare la parola al segretario generale per l'appello, leggo due comunicazioni che mi sono pervenute dalla consigliera Angela Cesari, la quale mi informa che per problemi familiari non sarà presente al Consiglio di stasera e coglie l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione per le condoglianze ricevute. È giunta anche una comunicazione dal consigliere Sessi Simone, con la quale comunica che a causa di problemi familiari non gli sarà possibile essere presente al Consiglio Comunale di questa sera. Bene, ora lascio la parola al segretario generale per l'appello.
Ok,
Sì. Vitale.
Presente.
Balzari.
Presente.
Torriani.
Presente.
Zanini.
Presente.
Cerelli.
Presente.
Uggeri.
Presente.
Sessi assente. Fabiano.
Presente.
Losi. Menin.
Presente.
Cesari assente. Mondello.
Presente.
Savini.
Presente.
E Leone. Ciao. Ok, grazie.
Grazie. Grazie, dottoressa. Passiamo ora alla trattazione dei punti, chiedo scusa, i punti posti all'ordine del giorno. Questi lascio a lei, dottoressa, perché sono
sì,
due.
Sì.
Ok,
sì.
Argomento numero uno, esame e approvazione delle modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Lascio la parola all'assessora Loredana Losi per la presentazione dell'argomento. Prego, assessora.
Grazie, signor Sindaco. Il provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione in data 23 giugno. Le proposte di modifica erano state distribuite ai commissari in occasione della precedente riunione di commissione in data 20 maggio. Le modifiche riguardano gli articoli 18, diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno al comma 1, 19, interrogazioni, il titolo dell'articolo, comma 4, l'articolo 20 che riguarda le interpellanze, il comma 3 e 4, l'articolo 21 che riguarda le mozioni, comma 3, l'articolo 22 che riguarda gli ordini del giorno, comma 2, l'articolo 30 deposito degli atti, comma 5, un comma aggiunto, e l'articolo 37 che riguarda la discussione, il commi 1 e 4. Sono state esaminate tutte le modifiche proposte, compresa la modifica all'articolo 37 che tratta le tempistiche della discussione. Su questo articolo il consigliere Menina ha proposto una variazione al comma 4 che riguarda i tempi di intervento dei consiglieri capigruppo o delegati dallo stesso. Il comma specifica che nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per 3 volte per non più di 5 minuti ciascuna. La proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione, così come sono state approvate all'unanimità tutte le altre proposte di modifica. Quindi si chiede al Consiglio di approvare queste modifiche al regolamento. Se qualcuno lo ritiene, entro nel merito dei vari articoli, però ripeto, la documentazione era stata consegnata con molto anticipo.
Grazie, assessora Losi. Apro quindi il dibattito. Prego, consiglieri. Se non ci sono interventi, mi rivolgo ai capigruppo nel caso ci fossero dichiarazioni di voto. Allora, non essendoci dichiarazioni di voto, procedo alla lettura della proposta di delibera, dando quindi per letti e condivisi ovviamente tutte le proposte di modifica che in sintesi ha rappresentato l'assessora Losi. Do per letta anche la premessa della delibera e procedo a leggere il deliberato. Quindi si propone di approvare le modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel testo emendato dall'apposita commissione con parere unanime favorevole. Chi è d'accordo alzi la mano, che è favorevole. Grazie. Chiedo comunque contrari. Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Chiedo una successiva votazione separata per rendere immediatamente eseguibile la delibera. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo ora
alla trattazione dell'argomento numero 2 all'ordine del giorno, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2015-2016 e preventivo anno scolastico 2016-2017. Anche per questa proposta di delibera lascio la parola per la presentazione all'assessora Losi. Prego, assessora.
Grazie, signor sindaco. Mi auguro che sia ben visibile.
Ah, possiamo spegnere la luce?
No, penso che siano visibili.
Grazie.
Perfetto, perfetto. Il piano per il diritto allo studio è il documento fondamentale della programmazione dei servizi e della distribuzione delle risorse destinate al mondo della scuola. Anche nell'anno 2016-2017 si conferma l'attenzione che l'amministrazione comunale intende riservare al sostegno dell'educazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, consapevole che investire nella scuola è un dovere ed un valore per tutti. Questo documento, frutto del dialogo con le istituzioni scolastiche, è da intendersi come uno strumento per contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione e per supportare il ruolo educativo e formativo in un contesto collaborativo tra scuola, famiglia e istituzioni locali, consapevoli della reciproca corresponsabilità educativa a garanzia di una crescita armonica, civile e consapevole. Proprio per il ruolo centrale della scuola nella formazione dei futuri cittadini, l'amministrazione comunale non vuole limitare la propria politica scolastica unicamente nell'erogazione di fondi economici, ma offrire proposte progettuali integrativi dell'offerta formativa nel rispetto dell'autonomia scolastica. In questo piano del diritto allo studio confermiamo quindi una forte attenzione al supporto delle aree di fragilità, inclusione e prevenzione, nella profonda convinzione che l'aver maggiore attenzione a queste aree corrisponde a sostenere la crescita e lo sviluppo della persona all'interno e in armonia con la comunità. Uno dei principali interventi sono in fase di attuazione riguardano l'edilizia scolastica. Con una lettera del 5 febbraio del 2016 del Premier Matteo Renzi a oltre 8.000 sindaci e amministratori, ha preso il via l'operazione Sblocca Scuole, prevista dalla legge di stabilità 2016. Si tratta di 480 milioni di euro liberati dai vincoli di bilancio per comuni, province e città metropolitane, per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole. Entro il marzo 2016 gli enti locali dovevano trasmettere la domanda alla struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, il 27 aprile 2016, il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto sui 480 milioni per l'edilizia scolastica. Il Comune di Lodivecchio, che aveva chiesto spazi finanziari per 1 milione e 200 mila euro, rientrando nella tipologia C, ha visto la propria richiesta oggetto di una riduzione lineare proporzionale all'importo richiesto pari al 55-59%, ottenendo spazio finanziario per circa 353.936 euro. Visti i tempi strettissimi a disposizione dell'ente, tutto deve essere compiuto entro il 2016, gli uffici finanziario e tecnico si sono attivati immediatamente per consentire la realizzazione degli interventi che riguarderanno i tre plessi scolastici, C, infanzia, primaria e secondaria, entro l'inizio del prossimo anno scolastico per quanto riguarda i lavori interni ed entro novembre 2016 per gli interventi esterni. Con la massima priorità si procederà ai lavori riguardanti la messa in sicurezza, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria, come previsto nel progetto messo base gara. Proprio all'inizio di questa settimana è stato consegnato il cantiere e quindi sono iniziate le opere. Rimane aperta la partita relativa al bando regionale, il bando per il fabbisogno di interventi dell'edilizia scolastica, alla quale il Comune di Lodivecchio ha partecipato e che prevede interventi migliorativi, anche questi sui tre plessi scolastici, per un importo complessivo di 400.000 euro. La Regione Lombardia il 7 aprile 2016, a seguito delle dichiarazioni di conferma dell'attualità degli interventi di edilizia scolastica presentate dagli enti locali aventi diritto, ha redatto e approvato il piano 2016 comuni contenente la graduatoria degli interventi confermati dai comuni per l'anno 2016. In questa graduatoria Lodivecchio è presente al 178° posto. Però, nonostante l'approvazione del piano, la Regione Lombardia ha dichiarato di non avere sufficienti disponibilità economiche per finanziare i progetti ammessi al finanziamento. Quindi la cosa rimane ancora in stand-by e suppongo che per il 2016 non ci siano speranze di aprire anche questo fronte. Per ciò che attiene alla... Nel piano diritto allo studio c'è tutta la normativa che riguarda pure appunto la scuola, c'è l'organigramma, c'è il calendario scolastico, le lezioni cominceranno per la scuola dell'infanzia dal 5 al 9 di settembre e per un orario ridotto e dal 12 settembre in poi per l'orario pieno, mentre la scuola primaria avrà inizio il 13, 14, 15 settembre, diversificate per classi. La rilevazione statistica. Per ciò che attiene alla rilevazione statistica sulla popolazione scolastica, rileviamo che non vi sono grossi scostamenti rispetto all'anno scolastico precedente. Per la scuola primaria si riconfermano 4 classi prime, che vanno a sostituire le 4 classi quinte uscite. Comunque nel piano diritto allo studio troverete tutti i dati che riguardano i 3 ordini di scuole, compresa la scuola dell'infanzia parrocchiale. Veniamo all'esame del consuntivo anno scolastico 2015-2016. Nell'esaminare il consuntivo relativo all'anno scolastico 2015-2016, notiamo nel quadro A un aumento della copertura che passa dal 78% all'82%, cioè legato alla diminuzione del costo pasto per l'ente dovuto al nuovo contratto d'appalto, ma anche e soprattutto allo sforzo fatto sul recupero insoluti relativi agli anni scolastici precedenti. Nel quadro B, invece, rileviamo un deciso aumento della spesa a carico dell'ente. Si passa dai 185.000 euro del precedente anno scolastico agli attuali 226.000 circa, cioè dovuto quasi totalmente all'aumento dei costi relativi all'assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità. Si è passati dalle 5.248 ore di assistenza alle attuali 7.181. E questo trend è destinato ad aumentare nel prossimo anno scolastico. Per il quadro C, no, questo.
si è incaricato. Ecco qua. Per il quadro C non ci sono sostanziali modifiche. Il quadro riepilogativo, nel quadro C ci sono inserite le quote che l'amministrazione eroga alla scuola, ai tre ordini di scuole per i progetti collegati al POF e per la quota che l'amministrazione dedica ai progetti di sua realizzazione. Non ci sono sostanziali modifiche. Il quadro riepilogativo rispecchia quanto detto in precedenza. A carico dell'ente resta circa il 50% della spesa complessiva del piano. Non si vede bene, comunque le cifre sono 601.997 le uscite, 304.289 le entrate, con un carico per il comune di circa 297.699. A seguire abbiamo una veloce presentazione dei progetti attivati e realizzati durante l'anno scolastico 2015-2016 con le risorse interne dell'ente, grazie alla collaborazione con le associazioni locali, anche sportive. Per primo abbiamo il progetto Alfabetizzazione, che è sostegno all'alfabetizzazione, è un percorso di alfabetizzazione rivolto agli alunni stranieri della scuola dell'infanzia, indispensabile per consentire loro un inizio di integrazione utile al proseguo del loro cammino scolastico. Abbiamo poi il progetto Sportello d'Ascolto, che è stato chiesto con forza dalla scuola, in particolare dalla scuola media, che ha consentito in diversi casi di prevenire situazioni di disagio adolescenziale. Si prosegue con il progetto Io più te uguale pari, studiato per trasmettere a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il concetto di uguaglianza tra uomini e donne, eliminare stereotipi di genere e prevenire la violenza fra i giovani. È riuscito questo progetto a stimolare i ragazzi e le ragazze a manifestare i propri pensieri, i propri dubbi e le proprie emozioni. Gli alunni coinvolti nel progetto hanno dimostrato di saper imparare e partecipare in modo positivo, rendendosi protagonisti di scambi costruttivi di idee vissuti. Ci auguriamo che questo percorso di conoscenza e condivisione possa proseguire al fine di contrastare la violenza di genere, in particolare la violenza domestica e comunque anche situazioni di bullismo. Abbiamo poi il progetto di educazione alla cittadinanza mondiale ambientale. Il progetto è stato svolto in collaborazione con Umana, si è sviluppato in una gara di solidarietà fra classi della scuola primaria e le loro famiglie, basata sulla donazione di capi di abbigliamento. Si prosegue con il progetto Educazione ambientale, ideato in collaborazione, grazie anche all'intervento del nostro consigliere delegato Stefano Uggeri, ideato in collaborazione col Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Sillari. Proseguiamo con il progetto Energiadi, ideato e realizzato dalla Proloco di Lodivecchio in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'associazione Amici dell'Istituto Gramsci e altre associazioni locali. L'educazione allo sport, siamo poi arrivati all'educazione allo sport, grande successo di questo progetto, che ha visto l'importantissima collaborazione della Fulgor Mini Basket, Interstices Defender e della ginnastica Laudense. Il progetto Junior Bocce è stato chiesto, questo progetto, di riconfermarlo per il recente anno scolastico. Anche in questo caso abbiamo avuto un grande successo grazie alla collaborazione col gruppo Bocciofilo di Lodivecchio e con la collaborazione della FIB di Lodi. Proseguiamo con il progetto Percorsi di lettura archeologia, la caccia dei nostri tesori. Anche in questo caso grande è stato l'interesse della scuola. Si è poi portato avanti il progetto FEN San Martin, come ogni anno la scuola ha aderito al progetto e grazie all'associazione Amici Istituto Gramsci si è allestita presso l'aula magna della scuola primaria una interessantissima mostra della civiltà contadina in collaborazione col Museo della Civiltà Contadina di Levraga. Proseguiamo con il progetto Scuola Sicura. Grazie alla collaborazione del gruppo comunale volontari di protezione civile di Lodivecchio si è riproposto l'intervento educativo per la preparazione degli alunni della scuola media agli eventi come terremoti, incendi, alluvioni e rischi chimici. Il progetto, che è stato molto apprezzato, probabilmente si ripeterà anche per il prossimo anno scolastico. Vedete un'interessantissima fotografia di questi ragazzi entusiasti dopo la prova di evacuazione. Continuiamo con il progetto Piedibus, sempre grazie all'associazione Amici Istituto Gramsci, con la collaborazione di altre associazioni locali, si è ripetuto anche quest'anno questo progetto. 70° anniversario voto alle donne. Per celebrare e ricordare il faticoso cammino delle donne per ottenere il diritto di voto, si è realizzata in collaborazione con il liceo statale Maffeo Regio una mostra importantissima e richiestissima da varie realtà territoriali. Anche il prefetto in carica, dottoressa Palmisani, ha voluto esporre questa mostra in Broletto in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica il 2 giugno. Recentemente è stata chiesta anche dal comune di Cervignano che la vuole esporre il 25 agosto in occasione della sagra del paese. Siamo molto contenti di tutto questo perché la nostra intenzione era quella di richiamare non solo la memoria di quanto è successo in passato, ma anche rafforzare l'idea che le donne sono importanti e sono indispensabili per tutto ciò che riguarda la nostra civiltà. Che sia itinerante questa mostra poi ci fa ancora più piacere. Progetto Murales a scuola. Si è conclusa la prima fase di questo progetto che riguarda l'allestimento della parte interna della palestra della scuola media. Anche in questa occasione devo ringraziare gli amici dell'Istituto Gramsci che hanno raccolto fondi per aiutare a completare questa prima fase. La prossima settimana probabilmente verranno montati questi pannelli nella palestra della scuola media. All'inizio anno scolastico poi faremo una cerimonia di inaugurazione al quale verranno invitati tutti quelli che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto. Abbiamo poi fatto la giornata Buon Compleanno Italia, molto bella, molto partecipata, il 17 marzo del 2016, per ricordare il 155° compleanno dell'Italia. I bambini hanno cantato insieme al nostro sindaco e alla dirigente scolastica l'inno nazionale e hanno così partecipato all'alza bandiera. Un particolare applauso va all'Istituto Comprensivo Statale Gramsci per essere riuscito, grazie alla grande competenza di un gruppo di docenti guidati dall'insegnante Maria Luisa Bosi ad aggiudicarsi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per la Scuola Informatizzata e Digitale due importanti progetti che hanno consentito di aggiudicarsi i massimi importi previsti per un totale di circa 37.000 euro. Con questo introito avremo nel prossimo anno scolastico una scuola veramente digitale e informatizzata, e questo andrà senz'altro a beneficio di tutti i nostri ragazzi. Ecco, passiamo quindi ora al quadro economico delle risorse per l'anno scolastico 2016 e 2017. Come già detto all'inizio di questa presentazione, gli enti pubblici, in particolare i comuni, risultano ogni anno destinatari di provvedimenti penalizzanti. La predisposizione di questo piano per il diritto allo studio 2016-2017 si inserisce pertanto all'interno di un contesto complessivo particolarmente difficile, che non afferisce solamente alle note difficoltà economico-finanziarie generali, ma anche al contesto di comune incertezza e cambiamento che tocca le diverse pubbliche amministrazioni. Nonostante questo, anche per l'anno 16-17 viene confermato lo sforzo economico a sostegno del diritto allo studio e vengono confermati tutti i servizi a supporto dello stesso. In particolare vengono confermate le risorse a sostegno delle fasce più deboli e per l'assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità. Il preventivo proposto al quadro A, come si evidenzia, mentre conferma sostanzialmente la previsione di spesa rispetto al consuntivo 15-16, prevede un aumento delle entrate grazie all'opera di contenimento delle situazioni di morosità di cui parlerò successivamente. Al quadro B si prevede un ulteriore incremento della spesa per l'assistenza educativa scolastica legata alle disabilità, alle situazioni di disabilità. Al quadro C si nota un leggero incremento delle risorse per la realizzazione di progetti formativi dovuto alla richiesta di implementare alcuni progetti di sostegno alla didattica. Se guardiamo al preventivo di spesa, alla tabella riepilogativa, vediamo che sostanzialmente non ci discostiamo da quanto è stato sostenuto in questo anno scolastico. Oh, scusate. Gli interventi per l'accesso all'istruzione a sostegno del diritto allo studio. Il servizio di refezione scolastica è al centro della nostra attenzione. Il Ministero della Salute e il MIUR sottolineano come il momento del pasto a scuola, oltre a garantire un livello di educazione alimentare ottimale, contribuisce ad una maggiore socializzazione. Per quanto riguarda la qualità del servizio, la Commissione Mensa, che ha concluso il suo mandato biennale e che quindi dovrà essere rinnovata ad inizio anno scolastico, ha svolto un egregio lavoro di controllo, ottenendo buona collaborazione e buoni risultati con la società che gestisce il servizio. Resta però molto pesante la situazione legata alle morosità, legata alle morosità. Nel piano è spiegata nel dettaglio, io non starò qui a leggervelo tutto, è spiegata nel dettaglio la situazione e sono anche indicate le misure che l'amministrazione intende adottare per frenare questa tendenza che è purtroppo in peggioramento. Nell'anno scolastico appena concluso, dati al 30 giugno 2016, i buoni non pagati ammontavano a circa 70.000 euro. Cifra questa insostenibile per questa amministrazione. Da un'analisi approfondita è risultato che un cospicuo numero di famiglie con inadempienze superiori ai 200 euro sino ad oltre 700 euro rientrano nella fascia ISEE 3, quindi con un discreto reddito di lavoro. È quindi ipotizzabile in questi casi la non volontà di far fronte agli impegni a supporto dei propri figli. Atteggiamenti questi in nessun caso giustificabili e che hanno comportato la decisione di intraprendere azioni decise, anche se sofferte, perché siamo tutti convinti che il momento della refezione è un momento educativo importante e che come tale, questa è una nota che sottolineo, dovrebbe essere sostenuto economicamente dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione. Essendo invece a totale carico del bilancio comunale, l'orientamento di questa amministrazione è quello di sospendere il servizio sino al completo pagamento delle cifre arretrate e di valutare la sospensione a partire da un nuovo indebitamento a partire dai 100 euro. Nel frattempo si accelererà la pratica di riscossione coattiva dei debiti pregressi. Ovviamente questo lo ribadisco perché non vorrei che ci fossero equivoci. Le situazioni di effettivo disagio economico delle famiglie verranno valutate con l'obiettivo di sostenere queste famiglie stesse, in particolare quelle volonterose, con progetti di dilazione o comunque di rientro concordato. Purtroppo la situazione non si è stabilizzata nonostante i nostri provvedimenti di recupero coattivo e quindi saremo costretti a prendere decisioni ancora più decise. Decisioni che comunque prenderemo in accordo, in particolare per quanto riguarda la scuola primaria, con la nuova dirigenza scolastica. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, non essendo la scuola dell'infanzia, non avendo una frequenza obbligatoria, probabilmente il provvedimento scatterà subito da settembre. Servizi a supporto. Tutti i servizi a supporto dell'attività didattica e della conciliazione dei tempi vengono confermati, quindi trasporto alunni, pre-post-scuola, eccetera. Arriviamo all'offerta formativa, che sono progetti appunto che vanno a sostenere il POF, il programma di offerta formativa. I due progetti richiesti dalla scuola relativi al sostegno all'alfabetizzazione delle famiglie vengono confermati, e quindi trasporto, eccetera. I due progetti richiesti dalla scuola relativi al sostegno all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e allo sportello di ascolto per adolescenti, anche questi vengono confermati. Come abbiamo visto dal preventivo, si conferma il sostegno appunto a tutti quegli interventi alla didattica che la scuola ci chiede. Avremo poi un fondo a disposizione di interventi di realizzazione comunale e le linee guida generali. Esatto, le linee guida generali saranno educazione civica e cittadinanza attiva, educazione alla parità di genere e alla non violenza, al rispetto delle diversità, educazione ambientale, educazione alla sicurezza, ovviamente l'educazione allo sport, che è molto gradita, e progetti alla scoperta della nostra storia locale. Compatibilmente con le risorse che riusciremo a recuperare, se riusciremo a recuperarli, si cercherà di concludere il progetto Murales a scuola relativamente alla parte esterna dell'edificio della palestra della scuola secondaria di primo grado. Come indicato nel piano diritto allo studio, prima di concludere vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento alla dirigente, dottoressa Maria Grazia De Carolis, per il lavoro svolto con passione e competenza alla guida del nostro istituto comprensivo Gramsci. La dottoressa De Carolis lascia Lodivecchio per un nuovo incarico di grande impegno presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Calvino di Rozzano e quindi da parte dell'amministrazione tutta un augurio di buon lavoro. Concludo con un ringraziamento particolare alla funzionaria Iris Gazzola e alla sua collaboratrice Antonella Castoldi per il prezioso supporto che mi è stato dato nella realizzazione di questo piano. Un ringraziamento anche a Marina Fusari, che mi ha aiutato a sistemare questa presentazione che da sola non sarei riuscita a fare. Io avrei concluso, sono disponibile per qualsiasi domanda.
Grazie Assessora Rosi. A questo punto apro il dibattito e lascio la parola ai consiglieri. Prego. Prego consigliere Menin.
Volevamo solo esprimere il nostro favore alla linea che avete intrapreso per quanto riguarda la sospensione del servizio solo per chi rientra nelle fasce ISE 3, dove invece siamo assolutamente concordi nel valutare quelle situazioni in cui le famiglie versano in una situazione precaria, che in quel caso siamo assolutamente d'accordo nel cercare la miglior soluzione per andare incontro alle esigenze, però i furbi non sono giustificati.
Grazie consigliere Menin. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Uggeri.
Sì, è un documento ambizioso che conferma nelle difficoltà che pure stiamo attraversando risorse per il mondo della scuola, abbiamo sentito in molti casi addirittura in leggero incremento, e anche per importanti attività di supporto all'attività didattica e alla mitigazione di possibili aspetti di disagio che è venuto fuori in questi ultimi anni essere uno dei tanti problemi. Però c'è anche soddisfazione per gli interventi strutturali che stiamo per iniziare a realizzare grazie al contributo ottenuto in materia di edilizia scolastica, quindi un finanziamento percepito che comunque impegnerà l'amministrazione, il comune, nei prossimi anni a restituire con rate il mutuo, e questo in un momento di contrazione di spesa corrente rappresenta comunque uno sforzo in prospettiva da fare, ossia siamo riusciti a trovare con molta fatica gli spazi per fare questo, che comunque è un investimento, però investimento che negli anni futuri ci vincola comunque alla restituzione e quindi a pensare al futuro di fare ulteriori sforzi di contenimento della spesa corrente in un momento già non molto semplice. Detto questo, vorrei spendere due parole anche sulla questione dell'accesso al servizio di mensa scolastica. Quanto detto dall'assessora Loredana Losi ricalca sostanzialmente la linea che questa amministrazione sta intraprendendo un po' su tutti i fronti, quindi non tanto il giusto, doveroso e necessario recupero di quanto dovuto per i servizi erogati, sfruttati e non coperti dall'utenza, quanto ancor di più la tensione verso l'equità e il rispetto di quanti con fatica ma scrupolosamente pagano tutto e sempre. Penso che il rispetto per queste persone vada oltre ogni ragionamento e per questo credo che sia giusto andare nella direzione tracciata dall'assessore Losi. Questo proprio perché all'interno dell'insoluto, come abbiamo visto dai dati, non troviamo prevalentemente disagio sociale, bensì spesso l'intenzione o superficialità di non corrispondere quanto dovuto. tant'è che questo dato, se fosse costituito da disagio sociale, troverebbe infatti conforto in richieste presso gli appositi uffici, ma queste richieste poi effettivamente non si sostanziano. Tant'è che, come anche in altri campi, l'amministrazione non ha mai chiuso la porta in faccia a chi esprimeva un disagio sociale, quindi ha sempre trovato il modo per far rientrare le persone interessate dall'eventuale debito e quindi risolvere e andare incontro alle situazioni di maggiore criticità. Quindi qui stiamo parlando di altro ed è giusto intervenire duramente. Sicuramente una situazione nuova con cui il nostro comune non si è mai confrontato, cui questa amministrazione ha per la prima volta dovuto mettersi faccia a faccia, però ritengo che il segnale che stiamo dando con questa approvazione di questo piano per il diritto allo studio sia una strada importante, ripeto, come gesto e come tensione all'equità nei confronti e per rispetto di tutte quelle persone che con fatica hanno sempre mantenuto i propri impegni anche economici verso la propria comunità e verso, in questo caso, l'istituzione scolastica. Quindi il voto naturalmente sarà favorevole.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego vice sindaco Laura Balzari.
Sì, due cose. La prima anch'io sulla questione della mensa scolastica. È chiaro che non è stata una scelta facile quella che abbiamo deciso di intraprendere. È una scelta sofferta su cui abbiamo riflettuto tantissimo e sulla quale ci siamo confrontati cercando mille soluzioni e alla fine abbiamo concordato, tutta l'amministrazione ha concordato che non ci fossero strade alternative. È chiaro che non abbiamo mai lasciato nessuno, non abbiamo mai abbandonato nessuno rispetto ai bimbi minorenni. Vero è che un buono pasto sulla fascia più bassa costa 1,50 euro e che è veramente un costo che, anche portando a casa il bambino, in qualche modo uno spende per dargli da mangiare. L'impressione, vedendo l'elenco, vedendo il tipo di morosità eccetera, è che purtroppo ci sia passata questa sottovalutazione nel far fronte ai propri doveri. Quindi è chiaro che i servizi sociali sono a disposizione, parentesi, avevamo un fondo a disposizione per le richieste delle famiglie in difficoltà, nessuno ha fatto richiesta, questo l'anno scorso, quindi voglio dire, erano pochi, però questi pochi poi sono stati suddivisi su famiglie che sapevamo essere effettivamente in difficoltà, però nessuno ha fatto la domanda per accedere, quindi questa la dice lunga sul tipo di problematica che la famiglia si fa, poi alcune famiglie o molte famiglie si fanno nel momento in cui non pagano i buoni pasto. E questa, chiaramente, però lo ribadisco, i servizi sociali sono a disposizione per valutare qualsiasi tipo di problematica. La seconda cosa, volevo invece approfittare per ringraziare, non ho mai l'occasione di farlo, ma è veramente un piano diritto allo studio fatto veramente molto molto bene, un consultivo che dice quanta passione, quanto lavoro venga fatto durante l'anno, ed è una cosa che spesso non emerge, e invece il lavoro che fa l'assessore Losi, l'assessora Losi, lei vuole l'assessora Losi con la dirigenza scolastica, con le insegnanti, e io credo sia da sottolineare come estremamente importante quanto sia riuscita a coinvolgere il tessuto sociale di Lodivecchio con le associazioni, in modo particolare gli amici dell'Istituto Gramsci, che per statuto sono depositari, come dire, di questa missione, ma poi invece anche con tutte le altre associazioni, con l'Auser per il Pedibus, la Proloco per l'energia, la Barbarossa credo per fare tutte le San Martin, le associazioni sportive. Credo che davvero questo lavoro che è stato costruito piano piano, in modo particolare nel consultivo, abbia fatto emergere i suoi frutti. E mentre la Losi parlava, io pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto nella scuola che ho frequentato ormai decenni di anni fa poter fare così tante cose al di fuori del percorso scolastico in senso stretto, e credo che questo sia una cosa veramente importante, per cui grazie.
Grazie Vice Sindaco Balzari. Ci sono altri interventi? Chiedo all'assessora Losi se deve fare qualche precisazione in merito a quanto è stato rappresentato dai consiglieri nei loro interventi.
No, direi che è stato detto in pratica tutto quanto. Io mi auguro di trovare la stessa collaborazione avuta in questi anni anche con la nuova dirigenza scolastica, che non ho ancora avuto informazioni precise su chi sarà. Abbiamo comunque già un appuntamento a fine agosto, l'ultima settimana d'agosto, con la dirigente De Carolis, con il nuovo dirigente e con i suoi collaboratori, per pianificare poi le attività per il nuovo anno scolastico. Anch'io voglio ringraziare le associazioni che ci sono state vicine, perché è chiaro che con i mezzi a disposizione economici così scarsi non riusciremmo a fare molto senza la loro presenza e il loro amore, insomma, per questa scuola. Basta così.
Grazie assessora. Io invece aggiungo solo una piccola considerazione. Sono sicuro che tutto è chiaro, anche perché è un argomento che ritroveremo nelle altre proposte di deliberazione, ma l'intervento che è iniziato ieri o l'altro ieri, non ricordo, presso le scuole, cioè questi lavori di sistemazione e di messa in sicurezza delle scuole, sono stati possibili grazie al fatto che abbiamo ottenuto la possibilità di accedere a un mutuo, grazie a uno spazio che ci è stato concesso appunto dalla norma che ha citato l'assessora Losi, e quindi al di fuori di quello che chiamavamo una volta il patto di stabilità, quindi dei vincoli che avevamo, oltre i quali non potevamo andare oltre per chiedere e ottenere quindi dei mutui. Questa è la questione. Quindi ha fatto bene poi il consigliere Ruggeri a ricordare che saranno costi che dovremo sostenere soprattutto nei prossimi anni per poter appunto far fronte a questo finanziamento. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Io ho già sentito la dichiarazione del capogruppo di Vio Lodivecchio, quindi la do già per acquisita. Mi rivolgo, se non ci sono dichiarazioni, passo alla votazione. D'accordo. Allora, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2015-2016 e preventivo anno scolastico 2016-2017. Do per letta la premessa e passo al deliberato. Il Consiglio Comunale delibera di approvare il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio consuntivo dell'anno 2015-2016 e preventivo dell'anno 2016-2017, che è legato alla presente deliberazione in forma parte integrante e sostanziale, risulta così composto: preventivo di entrata e di spesa anno scolastico 2016-2017, consuntivo anno scolastico 2015-2016, premessa tecnica, modulistica, servizi scolastici. 2. Di dare atto che detto piano fa carico, per quanto di competenza, sul bilancio preventivo dell'esercizio 2016 e su quello per l'esercizio 2017, che sarà redatto conformemente. 3, di dare atto che gli impegni per le spese conseguenti verranno assunti al momento dell'adozione delle determinazioni attuative del programma su indicato, con imputazione degli oneri relativi agli appositi interventi capitoli di bilancio, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo numero 267 del 2000. 4. Di demandare alla responsabile del settore amministrativo demografico l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. Chi è favorevole a questa delibera alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera è approvata all'unanimità. Grazie. Chiedo un'ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno, ratifica deliberazione della giunta comunale numero 110 del 22 giugno 2016 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018 articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Con deliberazione di giunta comunale appunto numero 110, già citato, del 22 giugno sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 dell'esercizio finanziario 2016. Il provvedimento, in sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267, stabilisce appunto questo articolo che il provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni. E comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Allora, come previsto nella deliberazione di giunta, che è ovviamente allegata agli atti ed è già stata, immagino, visionata dai consiglieri, le principali variazioni riguardano soprattutto la creazione di un apposito stanziamento di entrata di 10.000 euro ed integrazione di pari importo dello stanziamento di spesa previsto nel bilancio di previsione 2016-2018 a conferma dell'erogazione di un contributo appunto di 10.000 euro per il parziale finanziamento della spesa per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza degli accessi alla zona industriale. Altra integrazione prioritaria è stata quella di 38.000 euro relativa alle alienazioni aree concessioni diritti patrimoniali derivante dall'approvazione della delibera di giunta comunale numero 87 del 25 maggio ad oggetto appunto alienazione aree residuali a margine di Viale Toscana e Viale Europa. Poi ci sono altre due integrazioni relative a trasformazione e riscatto di superficie e per l'istituzione di oneri concessori versati in eccesso. Apro il dibattito, chi intende intervenire? Ci sono interventi dei consiglieri. Prego, consigliere Mondello.
Buonasera a tutti. Nella variazione d'urgenza al bilancio di previsione sono elencate le entrate relative al finanziamento parziale per la realizzazione degli accessi in zona industriale per 10.000 euro, lo stanziamento per l'alienazione dell'area residuale di Viale Toscana e Viale Europa per 38.000 euro e la trasformazione riscatto del diritto di superficie per 3.840 euro. Noto che non sono menzionate le entrate derivanti dall'alienazione del campo C, come previsto dalla determinazione di spesa numero 436 del 30/11/2015. Dalla quale si evince che la gara d'asta sia stata aggiudicata da parte della società SGT di Fiorenzuola d'Arda, come non vi è traccia alcuna della stesura dell'atto notarile. Fatta questa premessa, qualora le risorse derivanti dalla vendita del campo C fossero entrate nelle disponibilità dell'amministrazione, sono a chiedere come si intende investirle e in che ambito verranno destinate. posto che non posso che essere contento della definizione della gara per l'installazione di un impianto di videosorveglianza per l'accesso alla zona industriale, credo e penso che anche altri investimenti siano necessari per la riorganizzazione e la rinascita di una di quelle che erano tra le migliori zone artigianali del Lodigiano. Per certo non posso accettare che passi come una potenziale miglioria l'impegno da parte dell'amministrazione nell'individuare un soggetto da decidere alla pulizia, da dedicare alla pulizia di una delle zone che partecipa con ingenti risorse al bilancio comunale. Mi riferisco ovviamente alla dichiarazione apparsa sui media nella quale si individuerebbe un attore da destinare alla pulizia di tutta la zona artigianale, espressa come se fosse una regalia a tutti gli artigiani e alle aziende che popolano e pagano per un servizio che almeno da 12 anni non è stato contemplato, o se lo è stato solo in parte, dopo le lamentele espresse dagli operatori.
Ci sono altri interventi?
Mi auguro pertanto che buona parte delle risorse derivanti dalla vendita di quel campo vengano investite per l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione, per la cura e la manutenzione dei marciapiedi, ancora oggi fatiscenti, nonostante le premesse non mantenute dalla precedente giunta e ancora oggi ferme sulla carta, e nonostante che l'attuale amministrazione si sia prodigata a dichiarare di voler fare. Non per ultima, anzi direi prioritaria, la questione della rete fognaria, che non può essere certo risolta con una pura e semplice videoispezione. Servono interventi strutturali da porre in primo luogo al gestore della rete idrica e speriamo che il signor sindaco si faccia promotore nei confronti dello stesso, sia in sede aziendale che in sede provinciale. Grazie.
Grazie, scusi se l'avevo interrotto, pensavo che la sospensione dell'intervento fosse l'esaurimento. Prego altri consiglieri. Allora, io preciso che questo argomento è relativo a una delibera di giunta che è stata assunta, che riporta esattamente quelli che sono gli oggetti delle variazioni. Gli argomenti che lei ha trattato, assolutamente comprensibili dal punto di vista delle rivendicazioni, non hanno assoluta inerenza con questo argomento. Credo ci siano altri momenti per confrontarci su queste cose, come è già avvenuto, perché non ci sottraiamo ovviamente, ma quello che c'è qui è quello che è giusto. Quindi se lei ritiene che manchi qualcosa, sapeva benissimo che aveva a disposizione gli uffici del comune per darle tutte le informazioni tecniche, così come concordato in sede di conferenza di capigruppo. Immagino che le risposte le siano state date dagli uffici, perché io non ho nessun riscontro rispetto ad anomalie riscontrate rispetto a questo atto. Se le ha, me le dica però a Mondello, se ci sono delle anomalie. No, nel senso che questo era la cosa. Sul resto potremmo parlarne, ma non è oggetto di questa deliberazione. Per cui prendiamo atto delle sue richieste, alcune hanno risposte, tra l'altro già avute in sede di altro consiglio, proprio perché non sono inerenti a questo, prendiamo atto di questa cosa e poi avremo occasione sicuramente di parlarne. Grazie comunque. Passo alle dichiarazioni di voto. Chiedo scusa, passo perché ho visto che non ci sono altre richieste di intervento. Non ci sono dichiarazioni di voto, per cui procedo alla lettura della proposta di delibera. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 110 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018. Do anche in questo caso per lette le premesse e passo al deliberato. Il Consiglio Comunale delibera di ratificare a tutti gli effetti di legge la variazione di bilancio disposta con deliberazione Giunta Comunale numero 110 del 22 giugno 2016 avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018, articolo 175, comma 4, decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno, grazie. Qui non c'è nulla. Ecco. Non c'è bisogno dell'immediata eseguibilità. Grazie. Passo ora alla trattazione al punto numero 4. Relativo alla comunicazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 267/2000, dell'utilizzo del fondo di riserva, delibera giunta comunale 109 del 22 giugno 2016. Anche in questo caso, con deliberazione di giunta comunale numero 109, appunto, del 22 giugno ultimo scorso, è stato approvato di procedere, ai sensi dell'articolo 166 del testo unico, il 267 del 2000, al prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l'esercizio 2016 del bilancio 2016-2018. Con la stessa deliberazione si è stabilito di dare comunicazione del citato prelevamento del fondo riserva ordinario al Consiglio Comunale nella presente seduta. Il prelevamento in argomento si è reso necessario nelle more delle verifiche per il reperimento delle risorse mediante variazioni di bilancio relative all'anticipazione di 6 mesi delle quote necessarie per il rimborso degli interessi e della quota capitale del mutuo richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti per poter effettuare il pagamento dei lavori relativi al miglioramento e messa in sicurezza dell'istituto scolastico comprensivo statale Gramsci. Lavori che si sono resi possibili grazie, appunto, come dicevo prima, allo spazio finanziario assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prego, consiglieri, se avete degli interventi. Se non ci sono richieste di intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. No? Mi ha già ripreso il segretario generale, non devo chiedere nessun voto perché questa è una comunicazione. Quindi, nessuna dichiarazione di voto. Io passo a questo punto, se siamo d'accordo, alla lettura della comunicazione. Il sindaco, richiamata la deliberazione giunta comunale numero 109 del 22 giugno 2016, avente per oggetto bilancio di previsione 2016-2018, prelevamento dal fondo di riserva, visto l'articolo 166 del decreto legislativo 267/2000, visto l'articolo 21,2 del vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare numero 4 del 16 marzo 2016, che testualmente recita: la deliberazione della Giunta Comunale comunicata al Consiglio Comunale mediante iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta successiva all'adozione del provvedimento e comunque entro 60 giorni successive. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale 1. Di aver utilizzato il fondo di riserva per un importo di 16.887 euro per provvedere all'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi al rimborso degli interessi e della quota capitale del mutuo di euro 532.930 richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici dell'Istituto Comprensivo Statale Gramsci. 2. Di dare atto che l'assunzione del mutuo era stata prevista nel bilancio di previsione 2016-2018 con decorrenza dell'ammortamento dal 1/1/2017, ma che per poter effettuare il pagamento dei lavori entro la fine dell'esercizio e poter usufruire degli spazi finanziari assegnati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2016, si rende necessario anticipare la decorrenza dell'ammortamento all'1 luglio 2016, condizione che permetterà all'ente di avanzare richiesta di erogazione del mutuo per sopperire alle difficoltà di cassa. 3. Che si provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo non appena saranno reperite le risorse necessarie a tale scopo. Basta. Argomento numero 5. Comunicazione esito istruttoria Corte dei Conti sul rendiconto dell'esercizio 2013. Con deliberazione numero 157 del 2016, del 27 aprile 2016, la sezione regionale lombarda della Corte dei Conti, in conclusione dell'esame del rendiconto dell'anno 2013, dispone al sindaco di comunicare al Consiglio Comunale i contenuti della stessa, in particolare per evidenziare i profili di criticità della gestione finanziaria dell'ente, affinché si provveda ad adottare provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate. La comunicazione è stata, che poi una deliberazione è stata depositata agli atti, per cui a conoscenza dei consiglieri. Io, prima di procedere alla lettura integrale della comunicazione, chiedo ai consiglieri se hanno degli interventi da fare su questo argomento. Se non ci sono interventi, passo alla lettura della comunicazione. Il sindaco, ricordato che ai sensi dell'articolo 1,166 della legge 23 dicembre 2005 numero 266, gli organi di revisione degli enti locali di revisione trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. Richiamate le seguenti note, numero 0098601 dell'11 settembre 2015, del 11360 del 16 ottobre 2015 e 7714 del 24 febbraio 2016, con le quali la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, al fine di completare l'esame del questionario relativo al rendiconto 2013, chiedeva chiarimenti all'organo di revisione. Viste le note protocollo numero 9826 in data 28 settembre 2015, protocollo numero 11371 in data 5/11/2015 e protocollo numero 2438 in data 2 marzo 2016, con le quali l'organo di revisione ha prodotto i chiarimenti ed integrato la documentazione. Vista la deliberazione numero 157 del 2016 del 27 aprile 2016, pervenuta in data 26 maggio 2016 al numero 6301 di protocollo, con la quale la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, in conclusione dell'esame del rendiconto 2013, evidenzia 1. Profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente. 2. Invita il Comune ad adottare provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate. 3. Dispone la trasmissione al sindaco affinché provveda a comunicare all'organo consiliare i contenuti della deliberazione numero 157 del 2016. 4. Richiama l'obbligo di pubblicazione della deliberazione numero 157 del 2016 sul sito internet dell'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo numero 33 del 2013. Tutto ciò premesso, il sindaco comunica che in data 26 maggio 2016 è pervenuto al protocollo al numero 6301 la deliberazione numero 157 del 2016 del 27 aprile 2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale emessa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con l'esito dell'istruttoria sul rendiconto del 2013. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 6, posto all'ordine del giorno. Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2016-2018, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 157 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, innanzitutto la prima informazione è quella relativa al fatto che per la prima volta sia l'assestamento sia le verifiche degli equilibri di bilancio devono essere fatti contestualmente alla data appunto entro il 31 di luglio. Se ricordate, gli assestamenti erano previsti precedentemente da fare entro il 30 di novembre, gli equilibri invece entro il 30 di settembre. Sono state tutte invece disposte entro questa data. il documento che viene messo in votazione è quello definitivo, che è completo delle integrazioni e quindi che annulla e sostituisce, come già precisato negli atti a disposizione dei consiglieri, la precedente proposta. Per dare alcune informazioni più significative, noi dobbiamo dire che nelle entrate, in sede di bilancio, non era disponibile il valore definitivo del fondo di solidarietà. Pertanto si sono resi necessari alcuni adeguamenti, sia sull'IMO, sia del fondo di solidarietà stesso, che tra di loro comunque confermano l'equilibrio. In conto capitale ci sono maggiori entrate di 23.664 euro per il rimborso dei lavori da parte della Regione Lombardia resisi necessari per i danni causati dall'evento idrico del 2014, che a loro volta sono compensati da minori entrate in merito al progetto di verifica, scadenza e contestuale rinnovo delle concessioni cimiteriali. Un'altra modifica è la variazione del mutuo relativo all'edilizia scolastica. Vedete che questo argomento diventa ricorrente perché passa da 1.200.000 euro, che era la cifra inizialmente individuata, a 532.930 euro, che è quanto è stato poi disposto come spazio disponibile, e così come poi è previsto e spiegato nella nota integrativa. Tra le uscite c'è l'applicazione di un avanzo di 15.750 euro per finanziare i canoni di locazione dell'ex biblioteca, sono 5 annualità, e una variazione in aumento dei servizi sociali per l'assistenza a persona degli alunni di circa 10.000 euro. Queste sono le voci più significative. Ovviamente tutto questo è previsto per poter assicurare il mantenimento del pregio di bilancio e quindi gli equilibri, la verifica degli equilibri. Lascio ora la parola ai consiglieri per eventuali interventi. Questa invece è una votazione, posso chiedere dichiarazione di voto? No, scusate, per le dichiarazioni di voto prima che faccio un'altra gara. Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Mondello.
Ancora una volta siamo qui a recriminare l'istituzione della Commissione Bilancio per poter dare un apporto sano e concreto al tema. Diventa difficile, come ha già detto in tantissime circostanze, poter affrontare la tematica economica in virtù del fatto che non si conoscono in modo approfondito le tematiche dei motivi delle scelte adoperate. Ribadisco ancora una volta che con la messa a disposizione dei documenti a 5 giorni dal Consiglio Comunale, comprendenti sabato e domenica, diventa quasi impossibile poter fare un'analisi concreta anche per gli addetti ai lavori. Tra le altre cose, ieri è stata modificata la documentazione inerente a questo punto, solo il giorno prima del Consiglio Comunale. Ribadisco ancora una volta con forza la richiesta di istituzione della Commissione Bilancio. Per questi motivi il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Mondello. Non ci sono. Dov'era sulla, il discorso della ripartizione della, delle cifre? È qua? Perché voglio rispondere su questa cosa.
Anche per
l'integrazione.
Il discorso di prima o la lezione che abbiamo fatto?
La lezione fatta in prima.
Questa è la lezione della presentazione che per la necessità di adeguare il suo bilancio e specificamente le situazioni reali.
No, chiedo scusa, da solo.
Questa è l'integrazione.
Ecco, questa è l'integrazione.
Questa è l'integrazione.
perché c'è una tabellina in cui declinava esattamente
con sì, il 1200 che va in 600 meno il 1200 che era previsto, 530
se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, io metto in voto la proposta di delibera. Allora, anche in questo caso, dunque, l'oggetto è bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018, variazione d'assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Anche in questo caso do per letta la premessa e passo al deliberato. Il Consiglio Comunale delibera di 1. Di approvare la variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione di sostanza nei seguenti allegati, allegato lo do per letto, sugli allegati A, B, B1, B2, C, D e F, G. 2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei responsabili dei servizi agli atti d'ufficio. 3. Di dare atto, ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio. Tenuto conto che la criticità riferita alla previsione di accensione di nuovi mutui, con la concomitante circostanza, rilevata dalla Corte dei Conti, della consistenza e persistenza del ricorso all'utilizzo di entrate da oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti, è risolta, identificando tagli alla parte corrente sul 2016, replicabili per il 2017, per complessivi 49.942 euro. Sufficiente ad un contenimento della spesa corrente in misura adeguata a consentire di far fronte alla spesa per il rimborso di nuovi prestiti che inciderà sul bilancio 2017. 4. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui la presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione. 5. Di dare atto che la variazione di cui la presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 coerente con gli equilibri di cui alla legge 208 del 2015. 6. Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato. 7. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate al conto capitale, si intende adeguato l'elenco annuale 2016 e il programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione esercizio 2016-2018. 8. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere. 9. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'articolo 216, primo comma del decreto legislativo numero 267 del 2000. 10. Dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016. Chi è favorevole a questa proposta di delibera alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello, consigliere Menin, consigliere Savini. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata a maggioranza. Sì. Chiedo un'ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello, consigliere Menin e consigliere Savini. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. No, perché prima cercavo la tabellina, non l'aveva fatto vedere, sulla declinata, ma sta piovendo brutalmente. E come declinava completamente la cosa, non lo trovava. Argomento numero 7 all'ordine del giorno, esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Allora, ok. Con delibera di giunta numero 116 del 13 luglio, ultimo scorso, è stato approvato il documento unico di programmazione DUP per gli anni 2017-2019, predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'amministrazione comunale. La stessa delibera prevede la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dal regolamento di contabilità per le conseguenti deliberazioni. Anche in questo caso è importante informare, e ne siamo tutti già a conoscenza, che la presentazione del DUP deve avvenire entro il 31 di luglio, mentre il precedente documento era stato sottoposto al Consiglio al termine dell'anno scorso, comunque prima della presentazione del bilancio previsionale, perché ne è un documento propedeutico, ma era già stata data informazione che a partire da questo anno sarebbe dovuto stato presentato, dovuto presentare in Consiglio entro questa data. Quindi entro il 30 luglio si deve produrre il DUP per il triennio 2017-2019, che sarà adeguato in occasione, se ne fosse necessario, in occasione della proposta del bilancio previsionale per il 2017. Io vorrei ricordare molto rapidamente quanto avevo già rappresentato in sede di presentazione del DUP, questo è l'acronimo ovviamente del documento unico di programmazione, che è avvenuta nella seduta del Consiglio, nella precedente seduta del Consiglio, che è appunto del 21 dicembre 2015. Fu la prima occasione in cui si presentava questo documento, che di fatto è una innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali, che funge da guida strategica ed operativa dell'amministrazione e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti, come ho avuto già modo di precisare precedentemente, questo documento assorbe quella che precedentemente era la relazione previsionale programmatica, che costituiva un mero allegato, e comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Ribadisco l'importanza di questo documento nella sua articolazione. Infatti il DUP si compone di una sezione strategica che individua le principali scelte del programma da realizzare nel corso del mandato amministrativo ed è suddivisa per missioni, e una sezione operativa che invece è concernente la programmazione operativa pluriennale, sia pluriennale che annuale dell'ente, quella che corrisponde al bilancio di previsione. In particolare la sezione strategica individua, in coerenza col quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, che possono avere un impatto del medio e lungo periodo. Le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nello svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Infatti, l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, cioè la definizione di indirizzi generali di natura strategica. Mi soffermo solo sulla questione delle condizioni esterne, in quanto siamo perfettamente consapevoli che questa analisi richiede un approfondimento di alcuni profili che sono obiettivi individuati dal governo, e quindi dal governo per il periodo considerato ovviamente, e quindi sulla base di questi indirizzi noi dobbiamo rimodulare e ritarare quelle che sono le nostre proposte. Richiamo una cosa che ho detto proprio nel dicembre dell'anno scorso, che è stato il punto poi finale della mia presentazione, che è una considerazione che va un po' oltre la parte tecnica, cioè che noi non dobbiamo dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso, e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità, ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalla responsabilità a suo tempo ricevute. ricordo a tutti che eventuali modifiche saranno possibili, modifiche ovviamente a questo documento di programmazione, prima dell'approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2017. Infatti, il DUP deve recepire tutto ciò che sarà previsto nel bilancio previsionale. Questo DUP recepisce l'annualità 2017-2018, così come già approvato nei bilanci previsionali, mentre per l'anno 2019 abbiamo fatto solo una previsione di massima, non avendo dettagli in questo momento appunto previsionali, e viene quindi per il 2019 ripreso quello che è riportato per il 2018. Come già precisato, il suddetto documento di programmazione dovrà essere confermato in sede di approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2017. Lascio ora la parola ai consiglieri per gli interventi. Consigliere Mondello ha chiesto la parola? Prego, consigliere Mondello.
Vista la mole di lavoro, va fatto un plauso agli uffici per la stesura del DUP anno 2017-2019. Mio malgrado, ancora una volta assisto allo spostamento di capitoli e interventi già previsti per il 2015, poi spostati nel 2016 e nuovamente spostati nel 2017. Mi riferisco nello specifico al rifacimento del manto stradale di tante vie della città, ormai ridotte alla stregua di un campo di bombardamento. Voglio augurarmi che questo ulteriore spostamento previsto per il 2017 non venga ulteriormente rimandato a 3 mesi dal termine della legislatura, come sempre accade. Non posso che essere contento della disposizione e degli impegni messi in campo per la ristrutturazione dei pressi scolastici, un capitolo questo atteso da anni che finalmente vedrà la luce. Ovviamente, sia pure questa operazione ha la sua rilevanza sociale, in considerazione del fatto che mettiamo in sicurezza i luoghi dove i nostri figli vengono formati. Non posso esirmemi nel dichiarare la mia delusione sulla mancata esecuzione di tante altre opere essenziali di cui la nostra città ha bisogno. Mi auguro, non voglio elencare quali siano queste opere, perché comunque sono bene conosciute dalla giunta comunale e dall'amministrazione, faccio solo alcuni esempi. Mi auguro che la pista ciclabile approvata in sede di PGT per l'attraversamento di via Roma con la zona industriale possa vedere finalmente la luce prima della fine di questo mandato, in modo da mettere in sicurezza tutti coloro che quotidianamente si apprestano ad attraversare quel tratto in piena sicurezza. Non aspettiamo che qualcosa di grave accada. Interveniamo in tempo per evitarlo anche in virtù delle nuove normative in atto che individuerebbero tra responsabili il sindaco e i responsabili degli uffici tecnici. Mi auguro, come peraltro dichiarato dalla Giunta, che la questione viabilità della nostra città venga presa in seria considerazione, rimuovendo le zone di pericolo di cui ne è piena. Solo alcuni esempi: il tratto di via Santina Borre e Felice, teatro di un incidente proprio pochi giorni fa, la questione degli incroci a raso e delle vie a senso unico, dove molto spesso i ciclisti sono oggetto di incidenti, la questione dei marciapiedi mancanti o impraticabili, in modo particolare per i portatori di handicap, che per poter attraversare molti tratti della città sono costretti a scendere sul piano stradale con tutti i rischi connessi. Infine, ma solo per evitare di dilungarmi con un elenco impietoso, la questione dell'illuminazione, che in moltissimi punti è fortemente sottodimensionata, con apparecchi illuminanti vecchi, fatiscenti e dispendiosi dal punto di vista economico e di consumo energetico. Grazie.
Grazie, consigliere Mondello. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Leone.
Grazie. No, volevo dire, intanto, sicuramente il problema della viabilità è uno dei problemi che ha l'attenzione che stiamo già cercando di valutare con anche l'ufficio di vigilanza, l'ufficio tecnico, quali sono le soluzioni più congrue da poter fare. Sicuramente ci sono delle situazioni che non è che possono essere risolte così su due piedi. Voglio dire, per dire, sono d'accordo sul fatto che la via Santi Laborre Felice, in quel tratto lì dove c'è il doppio senso, tra l'altro una parte più verso Piazza Santa Maria che è più stretta, sicuramente è una zona, forse la zona più, diciamo, critica del territorio comunale. Anche per quanto riguarda poi la situazione delle strade, anche qui ci sono problemi. Io ho fatto una valutazione così di massima, e per mettere a posto le strade, non diciamo sistemarle in qualche modo, non basterebbe 1 milione di euro. E quindi, in base a questa cosa, le possibilità che ci sono da parte dei comuni, la possibilità di poter accedere ad alcuni mutui, e quindi è stato fatto un progetto da parte dell'ufficio tecnico per richiedere un mutuo di 172.000 euro per la sistemazione di alcune vie, soprattutto, quindi tra l'altro abbiamo approvato proprio oggi e stasera in giunta il progetto predisposto dall'ufficio, e questi giorni poi l'ufficio di ragioneria chiederà l'erogazione del mutuo, in modo da poter nel mese di settembre, o comunque appena c'è la comunicazione da parte per l'approvazione del mutuo, potremo fare la gara con l'auspicio di fare i lavori entro l'autunno di quest'anno, soprattutto per quanto riguarda la via 4 Novembre, via Libertà, quindi con sistemazione anche dell'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Libertà, quindi con l'eliminazione e la sostituzione anche di quelle piante che ormai hanno ridotto il marciapiede in modo disastroso, l'eliminazione, la sostituzione di alcune piante anche in altre tratti, comunque, e poi vedere di sistemare dove è possibile, con quello che poi che è possibile fare, nei tratti di marciapiede, comunque tratti di asfalti stradali, però i soldi quelli sono, non è che possono. Anche poi per quanto riguarda i passaggi pedonali, pista ciclopedonale, passaggio attraversamento della strada provinciale, anche bisognerà sentire sicuramente, prendere approcci anche con la provincia, conoscere il fatto che problemi ci sono, no? Sicuramente bisogna cercare di arrivare il prima possibile, naturalmente tenendo conto di quelle che sono poi le possibilità economiche, le capacità che ha il Comune di poter intervenire su queste cose.
Grazie. Grazie Assessore Leone. Io, se non ci sono altri interventi, intervengo un attimino io per rispondere a Mondello, visto che aveva prima posto un quesito sulla destinazione dei proventi dall'alienazione dei terreni. Questa è la voce principale che noi possiamo mettere in campo per far fronte alle spese in conto capitale, per quello che diceva l'assessore Leone, oltre alla possibilità di accedere al massimo disponibile per mutui destinati principalmente agli interventi sulle strade. Ci vorrebbe molto di più, Mondello, e lei lo sa benissimo, ma se lei ha una ricetta per avere ulteriori risorse, io sono tutto orecchi. Lei mi faccia sapere e io lo ascolto molto volentieri, però me lo deve dire. Perché io le dico quello che noi facciamo, perché sul bilancio c'è scritto, lei è un consigliere comunale, può accedere a tutti i documenti, e aveva preso nota di tutte quelle che sono le entrate, che vanno a formare quelle che sono le disponibilità, e in conto a capitale la voce principale è proprio quella dall'alienazione del campo C, che ci permette di fare degli interventi. Certo, ci vorrebbe molto di più, però in questo momento questo è quello che abbiamo, e noi tutto quello che abbiamo a disposizione, come è limpidamente visibile negli atti di bilancio, è destinato. E anche per quanto riguarda i mutui, pur consapevoli che fare mutui vuol dire aumentare la necessità di spese correnti per far fronte agli interessi della quota capitale che avremo, certo nel limite che ci impone la norma, al di là della capacità di fare. Quindi il tema che è stato affrontato, che condivido, la necessità di fare un'adeguata manutenzione delle strade, che c'è adesso e non alla fine del mandato, mi scusi questa battuta che è fuori luogo e la rispedisco al mittente, se la tiene per lei questa osservazione, se aveva qualche altro fine che a me non interessa, noi lo facciamo appena possibile per mettere in sicurezza soprattutto quel tratto di viabilità che, condivido la sua osservazione, sono meritevoli di attenzione. Questa è la cosa che si fa, e appena è possibile lo facciamo. Ecco questo è il fatto, la risposta sul Leone ovviamente. È chiaro, le tempistiche sono quelle che sappiamo per accendere il mutuo, avere il finanziamento e fare i lavori, ma stiamo facendo in modo che gli uffici si mettano e lo si sono messi a disposizione per accelerare, perché condivido la sua preoccupazione sul fatto che le priorità sono la sicurezza e quei pochi soldi che abbiamo li le destiniamo, assolutamente. Quindi questa è la risposta. Però ripeto, se lei ha qualche notizia che io non ho su disponibilità di risorse da mettere in campo, la ringrazio di darmi questa informazione, perché magari mi è sfuggito e ci serve. Noi, vi assicuro, però adesso parlo seriamente, che tutto quello che abbiamo a disposizione l'abbiamo messo in campo. Sull'illuminazione mi sembra che, chiedo scusa, assessore Leone integra.
Per quanto riguarda cioè il potenziamento dell'illuminazione, voi ricordate che noi l'anno scorso abbiamo avviato le procedure per l'acquisizione dell'impianto di illuminazione pubblica al patrimonio comunale. Abbiamo fatto tutti i passaggi necessari, quindi notificato tramite tribunale all'Enel l'intenzione del comune di acquisire gli impianti, abbiamo fatto fare una valutazione, chiesto la valutazione, l'Enel ha comunicato la valutazione che secondo loro per il riscatto di questo impianto, noi abbiamo fatto fare poi uno studio per una stima di congruità di questo valore. E assieme ad altri comuni, sono 12 comuni di Lodigiano, quindi anche con l'aiuto della provincia, della CL, si sta formando un'aggregazione dei comuni per fare assieme un progetto di partecipare poi a un bando regionale che è in fase di, doveva essere già pronto per la verità già a dicembre dell'anno scorso, questo è stato prorogato, non è ancora pronto, è un bando regionale per potenziamento, non tanto per l'illuminazione pubblica in se stesso di adeguamento, quanto poi per fare una smart city, cioè utilizzare poi tutta la rete per una serie di servizi, bolle wifi, target system e altre innovazioni che serviranno poi per monitorare anche poi il territorio. Questo bando quando verrà fuori ci sarà un perché l'aggregazione del comune per partecipare a questo bando regionale con fondi europei è necessario avere dei parametri, quindi un certo numero di abitanti, un certo numero di comuni per poter partecipare. Tutti i comuni, si farà, ogni comune poi avrà un progetto da poter gestire, quindi sono in fase di elaborazione queste. Sicuramente ci sarà un potenziamento dell'illuminazione pubblica, perché già il fatto stesso di sostituire le lampade che ci sono attualmente con quella LED potranno essere potenziate, quindi aumenterà sicuramente l'efficienza. E poi in questo progetto qui valuteremo anche poi i problemi di ampliamento, comunque che non è, sarebbe riduttivo parlare solo del lampione, insomma, non è solo quello, è un discorso un po' più vasto che affronteremo comunque quando poi saremo pronti col progetto.
Grazie assessore Leone. Chiedo scusa consigliere Mondello, lei ha citato una cosa che volevo approfondire, perché la condivido, la preoccupazione sulle responsabilità del sindaco e dei funzionari, e sicuramente facendo la circolare ministeriale recente, di fatto in attuazione della legge su quel che viene cosiddetta di omicidio stradale. Io credo che la sensibilità e l'attenzione sugli argomenti sia a prescindere da una circolare ministeriale, però il discorso è quello di prima, per fare bisogna avere le risorse. E allora è chiaro, guardo lei, però dovrei guardare qualcun altro in merito al fatto che gli enti locali, cioè i comuni in particolare, ma anche le province, e sulle province sappiamo tutti il momento delicato in cui vivono, ci deve essere una massima attenzione da parte ovviamente degli organismi superiori per poter far fronte e consentire di far fronte a queste situazioni, perché non è che cambi le cose con la circolare ministeriale, la responsabilità c'è e c'era, adesso è aumentata, cioè si dà un maggior peso, ma è che cambi, la sensibilità sull'argomento esisteva e esiste, è chiaro che se c'è una situazione di precarietà dobbiamo porre rimedio, come in molti casi viene fuori la questione che abbiamo prima affrontata, ci sono le risorse e allora il tema è, di fronte a una situazione di pericolo, ovviamente deve essere nota, che si fa? È chiaro che non si può far finta di nulla, se c'è bisogna o rimuoverla o fare in modo che non possa generare delle conseguenze, questo a prescindere dalla circolare ministeriale, ma su questo tema sono d'accordo su lei che ci deve essere massima attenzione, perché qualcuno deve anche porsi la domanda di come si può far fronte a certe situazioni in assenza di risorse adeguate. E questo è un tema che tutti i comuni, l'ANCI in rappresentanza, ma anche l'associazione delle province, perché siamo tutti in movimento su questo, stanno facendo adeguate interrogazioni, vuol dire, ma e il resto come si fa a far fronte? In particolare dico le province, perché è una viabilità molto più consistente, con una serie di problemi che sappiamo già che sono evidenziati e che sono stati già evidenziati anche agli organi di governo, che hanno comunicazioni molto puntuali su questa difficoltà di poter far fronte a situazioni che possono diventare pericolose in assenza di risorse adeguate. E non è solo le strade, parliamo anche di scuole, tema abbastanza ricorrente. Quindi condivido la sua cosa, ma non è l'elemento di preoccupazione sull'inasprimento della pena. Il problema è come far fronte in assenza di risorse. Questo è il grande tema, e quindi è chiaro che sposto il tiro dalla riflessione del Consiglio Comunale portandolo su un altro tavolo, che è quello di valutare come fare in modo che i comuni, gli enti locali, le province possano avere risorse adeguate per far fronte a una situazione che potrebbe diventare di pericolo. Questo è il tema, quindi condividiamo su un'analisi più complessiva delle problematiche. È un argomento in attenzione, cioè questa circolare ministeriale, così come è stata fatta, non risolve i problemi, non li risolve. Perché quello che manca è una politica finanziaria, ovviamente, per consentire agli enti locali di far fronte a certe situazioni, che oggi non c'è. Non c'è, che è la cosa che comunque le sa, che ho già denunciato più volte anche in questo Consiglio Comunale, senza problemi rispetto alle politiche di governo nei confronti dei comuni. Quindi era solo per chiudere questa cosa. Scusate, ma non ho approfittato. Prego. Se non ci sono altri interventi, delibera, passo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? No? Passo alla lettura del deliberato. Allora, esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Anche in questo caso salto alle premesse, le do per lette, passo al deliberato. Il Consiglio Comunale delibera 1. Di approvare lo schema e documento unico di programmazione DUP 2017-2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero, mi manca, ma c'è nel, è la 116, lo so io, non dovrei sbagliare, chiedo scusa, esatto, 116, l'ho citata prima, chiedo scusa. Lo rilego quindi integralmente: di approvare lo schema e documento unico di programmazione DUP 2017-2019 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 116 del 13 luglio 2016, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'amministrazione comunale, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello, consigliere Menin, consigliere Savini. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello, consigliere Menin, consigliere Savini. Grazie, astenuti, nessuno. Quindi la delibera è approvata e anche l'immediata eseguibilità. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 8. Mozione urgente presentata dai consiglieri Menin Sergio, Mondello Orazio, Savini Andrea e Sesse Simone Franco ad oggetto limitazioni sullo spargimento fanghi in agricoltura a tutela della salute e dell'ambiente sul territorio comunale di Lodivecchio. Allora, questa mozione, per come è stata presentata, è esattamente il testo che è stato già sottoposto a questo Consiglio, integrato con una considerazione. Adesso mi rivolgo a voi perché siete i firmatari. Il resto è identico e abbiamo visto in sede di conferenza del Capigruppo che anche l'impegno che viene chiesto alla Giunta degli Assessori è lo stesso di quello che è già stato presentato in questo Consiglio Comunale, che è stato sottoposto a votazione con l'esito che è noto. Quindi io ovviamente do già per letto e conosciuto questo testo, peraltro l'ho letto integralmente, io l'altra volta me lo ricordo bene, e anche le altre parti, per cui io chiederò a uno dei firmatari di questa mozione di dare informazione dell'integrazione che c'è stata. perché il resto è già noto a tutti. Non so chi di voi, non so, io non so chi interviene su questo. Certo, certo, se vuole la leggo, vuoi che la leggo? Sì, è un pezzettino, leggo. Allora, informo i presenti e i consiglieri che la parte integrativa di questo documento è questa. È una considerazione, eh? Considerate che in data 12 luglio 2016 abbiamo appreso dalla stampa che gli sviluppi delle indagini avviate nel 2011 dalla Polizia Provinciale di Lodi hanno portato al sequestro degli impianti di Macastorna, Meleti e Lomello e agli arresti dell'amministratore unico della CRSPA e di 5 dipendenti dell'azienda, con l'accusa di smaltimento illecito di 110.000 tonnellate di fanghi da depurazione, rifiuti, dal 2012 al 2015 in diversi campi della provincia di Lodi, Cremona e Pavia. I reati ipotizzati sono la violazione delle prescrizioni provinciali sul ciclo del trattamento e dello smaltimento, irregolarità nei formulari per il trasporto dei rifiuti, persino con l'uso ripetuto del medesimo formulario per viaggi diversi, false comunicazioni alle autorità che rilasciano le autorizzazioni per lo spandimento nei campi, il mancato rispetto delle procedure per mantenere la certificazione ISO 14001, la falsificazione in asili dei terreni e fanghi, persino il mancato trattamento di igienizzazione e stabilizzazione di intere partite di fanghi, che così, secondo l'accusa, finivano tali e quali nei campi. Inoltre sono state controllate diverse cisterne che dagli impianti erano destinate ai campi. In tutti i casi sarebbero emerse irregolarità sui quantitativi. Ecco, ricordo bene, solo questo è il pezzo che è stato integrato nel documento, giusto? Cioè ad integrazione. Per cui comunque se volete presentare la cosa, non so chi di voi deve... Consigliere Menin, grazie consigliere Menin, prego.
Grazie a lei. Allora, in data 22/4 i consiglieri Menin, Mondello, Savini e Sessi hanno presentato una mozione urgente dal tema limitazione allo spargimento fanghi in agricoltura, tutela della salute e dell'ambiente sul territorio comunale di Lodivecchio. Al termine di diversi interventi la mozione giunta alla votazione è stata bocciata. Sebbene lo spirito della mozione fosse condiviso, era stato più volte enunciato di voler intraprendere un'opera di approfondimento sul tema coinvolgendo comuni, provincia, regione ed ARPA. È stato enunciato di prendere un impegno che andasse anche al di fuori della mozione del Consiglio Comunale per approfondire la tematica. Dopo la presentazione della mozione, a Lodivecchio è stata organizzata un'assemblea pubblica, dove era presente anche il sindaco Saltarelli di Cavacurta. Dopo qualche tempo è scoppiato un caso mediatico che ha visto indagati i vertici della società CRE ed alcuni proprietari delle aziende che attualmente risultano ancora indagati. Saltarelli, assieme al sindaco Concordati di Casale, è il firmatario di una missiva inviata alla Procura della Repubblica in cui la provincia di Lodi si dice pronta a costituirsi parte civile e a chiedere eventualmente un risarcimento se i capi di accusa verranno confermati. Sosteniamo che la salute dei cittadini non si può patteggiare con un risarcimento. Non sono queste le parole che i cittadini si aspettano di sentire quando è messa a rischio la loro stessa salute. Occorre ricordare che il presidente della provincia di Lodi, con determina dirigenziale datata 3 febbraio 2016, ha autorizzato l'ampliamento della capacità di trattamento da 30.000 tonnellate anno a 125.000 tonnellate anno nell'impianto di Meleti. Sulle spalle della provincia di Lodi pesa ancora il rischio di un risarcimento milionario che è proprio per l'impianto fanghi di Meleti. Lombardia Ambiente, legata al gruppo CRE, ha chiesto il pagamento di 9 milioni di euro per i danni causati dal ritardo accumulato nell'apertura dell'attività. Questa è fonte del Cittadino del 9 febbraio 2016. Ci chiediamo su che basi e con che dati è stata fatta questa valutazione e quindi autorizzati. La provincia autorizza e solo dopo 5 mesi si dice pronta a costituirsi parte civile, chiedendo alla Procura della Repubblica di poter esaminare i documenti ufficiali. Non è stata fatta una valutazione dei dati prima di firmare una autorizzazione. Difficile, perché in tutto il 2015 nell'Lodigiano sono stati effettuati un solo controllo e neanche tanto a sorpresa. Il problema è proprio la mancanza di controlli sia da parte di ARPA, ma soprattutto da parte di chi deve vigilare per la tutela della salute dei cittadini e quindi tutti i sindaci. I controlli dovrebbero essere richiesti dai sindaci, che si barricano con la scusa, a volte anche giustificata, di una mancanza di risorse, di strutture e di un know-how, ma devono ricordarsi che comunque sono e rimangono i preposti per la tutela della salute dei cittadini.
Dato che a tutti i sindaci vengono inviati gli esiti degli esami forniti dalla stessa CRE, quella stessa che è indagata, come mai a nessuno è sorto un dubbio nel leggere la presenza di cromo esavalente, piombo, cadmio, nichel, mercurio, arsenico e zinco? Tra l'altro, alcuni valori come cloro esavalente non sono neanche accreditati dall'ente che deve certificare le analisi. È stata citata ARPA come ente preposto da interpellare per approfondire la tematica della mozione, la stessa che nell'Odigiano nel 2015 si è accontentata di fare un solo controllo. La stessa ARPA che non ha segnalato nulla di irregolare, sebbene nel suo rapporto del 2015 dichiarava che c'erano valori di metalli pesanti e sostanze cancerogene in prossimità dei valori di legge. Normalmente quando i valori sono borderline significa che c'è un pericolo di compromissione irreversibile dei nostri suoli. È opportuno ricordare che i comuni hanno una potestà programmatoria ed hanno la facoltà di intervenire nel caso specifico per definire o ampliare la fascia di rispetto di spargimento fanghi. Ora che è appurato che il rischio esiste, è appurato che il rischio cumulo dell'annuale spandimento di fanghi esiste, è appurato che il sistema controllo serio, esigente e puntuale non esiste, è appurato che non esiste alcuno studio che comprovi in maniera strutturale lo stato di salute dei terreni agricoli sui quali vengono sparse tonnellate di fanghi. È appurato che le istituzioni devono colmare questa lacuna, in presenza della quale ogni azione deve essere improntata al principio di precauzione. È appurato il completo fallimento del sistema di controlli sullo spandimento rifiuti fanghi, principalmente affidati ad una autocertificazione e ad un autocontrollo da parte delle ditte private. È appurato, in quanto è stato dichiarato, che è intenzione della provincia, con concordati e con il sindaco Vitale in prima fila, di valutare gli atti e di essere informati sull'esito dell'indagine e nel frattempo adoperarsi sulla necessità di effettuare campionamenti seri e regolari. È stato dichiarato sempre da Saltarelli che è intenzionato ad organizzare incontri per approfondire il tema dello spargimento fanghi. È stato dichiarato che la provincia di Lodi si ripropone di coordinare i comuni, a partire da quelli oggetto dello spandimento, al fine di valutare una strategia comune di intervento, in particolare per quanto attiene i controlli e le distanze dai centri abitati. Tutto ciò racchiude proprio la base dello spirito della mozione che era stata presentata. Da quanto emerge dalle dichiarazioni apparse sui quotidiani, confidiamo che ora non sussista più nessun motivo per non votare all'unanimità la mozione, che chiede nulla di più di quanto sia negli intenti della provincia e dei suoi rappresentanti, che sono i controlli e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. La questione non va sottovalutata perché si potrebbe prefigurare, sulla base della nuova legge sugli ecoreati, il disastro ambientale. Quei terreni sono coltivati e i loro prodotti potrebbero finire nei nostri piatti e procurare danni irreversibili alla nostra salute. Auspichiamo in un vostro segnale forte che faccia capire ai cittadini che le istituzioni stanno dalla loro parte, che noi tutti lavoriamo per la salvaguardia della nostra ma anche della loro salute.
Grazie consigliere Menin. Prima di aprire poi il dibattito, io un paio di precisazioni farei sulle sue affermazioni. La mozione, quando era stata presentata, aveva un certo tipo di caratteristiche, poi è emerso questo fatto. Condivido la preoccupazione, non siamo stati fermi, ovviamente. Ha fatto bene precisare alcune cose perché sulle quali non devo intervenire, l'ha già detto lei, quindi sono molto puntuali. La provincia non è stata ferma, ma neanche il comune. La provincia, per quello che ha detto lei, si è immediatamente attivata sia con la procura per avere gli atti e decidere poi se ci sono le condizioni protette anche come richiesta di che abbiamo detto. Di costituirsi parte civile. Mentre come comune io mi sono attivato immediatamente. Ho scritto, anche io quando ho visto ovviamente sulla stampa quelle notizie che ci hanno fatto rabbrividire, immediatamente alla provincia di Lodi e all'ARPA chiedendo informazioni. E ho chiesto con immediatezza di avere qualche notizia e di conoscere le iniziative che codesti enti, ARPA, Lombardia e provincia, intendono intraprendere in merito alla problematica che è stata emersa. A questa lettera che ho fatto subito il 14 luglio ne ho fatto seguire un'altra, il 20 luglio, di sollecito, di richiesta di informazioni. E in particolare ho aggiunto, in questa mia nota, che vi leggo, al fine di poter fornire corrette informazioni e risposte alla cittadinanza, giustamente allarmata dalle notizie di stampa inerenti allo spandimento di fanghi in agricoltura, con la presente si sollecita una risposta alla nostra, che ho citato prima. Inoltre, in relazione alla lettura dell'ufficio stampa di ARPA Lombardia, alla lettera dell'ufficio stampa di ARPA Lombardia, che è stata pubblicata sul Cittadino del 19 luglio, in cui viene evidenziato che l'ARPA esegue regolarmente i controlli nei campi, si chiede di conoscere se ciò è stato fatto e quando anche sul territorio del comune di Orivecchio. In tal caso si chiede di avere informazioni sugli esiti dei controlli effettuati. La provincia mi risponde e poi mi risponde anche l'ARPA. La provincia mi risponde in questo modo. A riscontro della vostra nota, numero DEL, si comunica che l'unità operativa tutela ambientale della provincia di Lodi, nell'ambito delle proprie competenze, ha dedicato e dedica particolare attenzione alle problematiche connesse agli impianti di trattamento fanghi presenti sul territorio provinciale. Nel corso del 2016, in data 24 marzo, l'unità operativa tutela ambientale e l'ARPA Lodi Pavia, congiuntamente, hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto di Meleti, eseguendo un campionamento dei fanghi trattati presenti nell'impianto. Il referto analitico non ha rilevato anomalie. Sempre per l'impianto di Meleti, in data 17 maggio 2016, è stato attivato un tavolo tecnico per risolvere la problematica degli odori molesti. Facendo seguito alla DGR 6 giugno 2016, è già in programmazione un corso di formazione per le polizie locali, tenuto da tecnici di questa unità operativa, che consentirà una maggiore sorveglianza del territorio. Per quanto attiene alle recenti vicende giudiziarie relative alla CREE, al momento le uniche informazioni in possesso dell'unità operativa tutela ambientale della provincia di Lodi sono quelle pubblicate sui giornali. Non appena sarà possibile conoscere gli atti della magistratura, verranno valutate le iniziative da assumere. La lettera mandata alla Procura per avere informazioni. Una breve rassegna sull'attività svolta agli organi di polizia. L'ARPA Lombardia, invece, scrive a me per conoscenza alla provincia questa nota. Comune di Orivecchio, in riferimento alla vostra nota di cui in oggetto, si comunica che le attività svolte nell'ambito dei controlli previsti dal progetto Fanghi nei territori di Pavia e Lodi non ha interessato in modo capillare tutti i comuni oggetto di spandimento di entrambe le province, per ovvi motivi di tempo e risorse analitiche. L'obiettivo è stato quello di effettuare verifica sorpresa, compatibilmente con le risorse disponibili, presso tutti gli impianti di trattamento fanghi di Lodi e Pavia, con contestuale campionamento dei fanghi prodotti e successivi controlli durante gli spandimenti dei fanghi, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, ivi inclusi alcuni campionamenti di terreni agricoli, non in comune di Lodivecchio. Allora, è chiaro che queste risposte ci mettono particolarmente in allerta, come dice giustamente lei. Noi, come comune, ricevevamo puntualmente le certificazioni prodotte dal laboratorio incaricato dalla CREE, in base a una convenzione, certificato, che dice cose un po' diverse da quelle che dice lei rispetto al raggiungimento quasi della soglia limite di questi metalli pesanti. Io non ho questa informazione. Se lei ha queste informazioni sui fanghi che sono stati utilizzati nel territorio di Vecchio, me le faccia avere, perché non tornano con quelle che abbiamo noi. Quindi le chiedo questa cortesia di farmi avere queste sue informazioni, a completamento istruttorio ovviamente. Però questa informazione che mi dà l'ARPA non mi soddisfa, perché dice, certo, noi abbiamo un progetto, si chiama progetto fanghi nei territori di Pavia e Lodi, così si chiama. A campione, facciamo a sorpresa, anche in collaborazione e per conto tra giudiziaria, però non abbiamo fatto ancora nulla sulla Orivecchio. Bene, questa è la cosa sulla quale ovviamente bisogna andare oltre, ma oltre anche a quello che dice la mozione, perché siamo perfettamente consapevoli che di fronte a questa situazione che si è creata dobbiamo porre rimedio. Quindi io vi ho dato informazioni su quella che è la corrispondenza d'oggi, perché il Comune si è immediatamente attivato per avere ulteriori informazioni e continuerò, perché darò una risposta anche a quest'ultima lettera dell'ARPA, ma questo è un altro tema. Questo è solo per dare informazioni sul fatto che non siamo stati fermi, ci siamo attivati immediatamente, soprattutto per queste novità che sono emerse. Per quanto riguarda il resto, quello che ha detto lo confermo. La provincia di Lodi, in particolar modo il consigliere Santarelli, consigliere delegato all'ambiente, in questa sede, durante un'assemblea, ma anche in altre occasioni, e anche in sua stampa, ha confermato il fatto che bisogna promuovere in tempi rapidi un coordinamento tra tutti i comuni interessati, poi per fare un'azione comune, congiunta, condivisa su questa cosa, alla luce più che mai di questi ultimi eventi, fatti di cui stiamo poi discutendo questa sera, che fanno parte dell'integrazione delle considerazioni, che meritano sicuramente un livello ulteriore di attenzioni. Questo per dare informazioni sul fatto che non siamo stati fermi, assolutamente. Ho anche avuto tutte le analisi che sono state depositate, seppur dall'autore certificato che in convenzione è stato individuato da chi fa questa attività, che dice cose un po' diverse da quelle che dicevo. Ma questo non è che mi soddisfa di tranquillizzi. Ho assolutamente ben chiara e ben in attenzione la preoccupazione che è emersa soprattutto da questi sviluppi giudiziari. Come provincia, l'ha già detto lei, lo ribadisco, abbiamo fatto una serie di azioni. Una di queste azioni è quella di chiedere gli atti alla magistratura, atteso che la polizia provinciale è stata probabilmente tanti anni fa, non quest'anno, non l'anno scorso, da tanti anni, come da tanti anni avviene questa attività anche sul nostro territorio, una dei promotori delle azioni appunto di controllo, credo, perché poi è tutto segretato, ovviamente finché non abbiamo gli atti della magistratura non è che possiamo fare nulla. Questo per correttezza di informazioni su quello che è intervenuto da allora ad oggi. Fermi non lo siamo stati, proprio perché, come ho già risposto a un altro soggetto, ovviamente che non siete voi, nessuno si permetta di dire che non tuteliamo la salute dei cittadini, per questo è un fatto gravissimo. E se qualcuno ha elementi per dire cose diverse, vada dove deve andare e ne parleremo in modo conseguente. Questa è una cosa molto chiara. Abbiamo a cuore la salute dei cittadini e faremo tutto quello che c'è da fare e si deve fare per garantirla. Chiedo scusa, giusto finito. Ci sono interventi? Cioè, voi proponete la riproposta della mozione con questa considerazione. Consigliere Uggeri.
Sì, ripeto in parte alcune cose dette dal sindaco. Ha esordito dicendo che la mozione presentata ricalca esattamente quella presentata anche recentemente in uno degli ultimi consigli comunali, forse l'ultimo, non ricordo, ad eccezione di una considerazione aggiuntiva relativa ai gravi fatti resi noti a mezzo stampa e inerenti la condotta di CRE SPA, che tuttora è in fase di accertamento, tra l'altro. Questa integrazione però non va a modificare in nessun modo la sostanza degli impegni che venivano richiesti all'amministrazione, pertanto confermiamo le motivazioni espresse nel corso di quella seduta e non potrebbe essere altrimenti. Però evidentemente è cambiato qualcosa nel frattempo, qualcosa di sostanziale. Sono emerse presunte condotte fraudolente da parte di CRE SPA, che fornisce fanghi ad alcune aziende agricole anche a Lodivecchio. Pertanto uno dei temi principali della mozione presentata e poi ripresentata, quello relativo alle distanze, mi sembra futile in questo contesto. Cioè, se viene fuori che lo spandimento dei fanghi può rappresentare un pericolo per la salute pubblica, farlo a 500 o a 1000 metri o a 200 diventa una discussione che vale la pena accantonare un attimo, e quindi se una pratica è dannosa va vietata pienamente e non spostata qualche metro più in là, perché invece di inquinare a 500 metri dal centro abitato, in questo modo sposto solamente il problema. Quindi, alla luce dei nuovi fatti ancora in via di accertamento, riteniamo addirittura troppo poco cautelativa la mozione presentata e ritengo che questo Consiglio Comunale debba poter andare oltre ed essere ancora più stringente su alcuni punti che riteniamo essenziali per la tutela e la salute pubblica. Quindi chiedo al Sindaco di valutare la possibilità di sospendere il Consiglio Comunale per il tempo necessario ai capigruppo per condividere una proposta di ordine del giorno da approvare all'unanimità e portare come voce del Consiglio Comunale di Vecchio. Tra l'altro mi permetto di fare una riflessione rispetto a un tema che fino adesso è stato così forse ignorato, forse non gli si è dato il peso che ha ed è la corresponsabilità degli agricoltori in questa azione. Si è sempre parlato appunto di condotte fraudolente, ancora da verificare, ancora sotto indagine da parte di un'azienda che diciamo lavorava fanghi di depurazione, ma poi questi fanghi venivano sparsi su terreni agricoli con la corresponsabilità, dico io, quantomeno morale se non fattiva, degli agricoltori. Quindi questa è un'altra riflessione da fare. Quelli che dovrebbero essere i tutori o comunque i custodi del territorio, poi magari si scoprirà che hanno condotto insieme a CREE azioni non proprio lodevoli. Ecco, quindi una riflessione in generale anche da approfondire con le parti, chiamiamo così, le parti sociali, i sindacati agricoli e tutti i portatori di interesse del mondo agricolo, ritengo sia necessario farla, ecco. Visto che poi effettivamente qualcuno li sparge questi fanghi, è vero che li fa l'operazione di spandimento tante volte viene effettuata direttamente dall'azienda che li tratta, ma su dei campi che vengono coltivati da parte di agricoltori che, mi risulta, ricevono anche dei compensi per questa operazione. Quindi io, come tema di riflessione, quello della tutela del territorio e della corresponsabilità da parte degli agricoltori, lo metterei sul tavolo della riflessione. E quindi la mia richiesta, ritornando un passo indietro, è quella di vedere se c'è la possibilità e la disponibilità di valutare un ordine del giorno condiviso che sia più stringente e più forte rispetto alla mozione ripresentata dall'Aus Futura.
Io posso prendere in considerazione la proposta, ma devo prima sentire il capogruppo dell'Aus Futura se è d'accordo a sospendere il Consiglio Comunale per valutare di una posizione comune e condivisa, come ha proposto il consigliere Ruggeri. Prego, consigliere Sabini.
Noi vorremmo che rimanesse mozione.
Chiedo scusa, io adesso cerco di comprendere. Non è un problema di ordine del giorno e di mozione, è un problema di, se ho capito bene, valutare se si può giungere a un testo comune, condiviso, da approvare all'unanimità, che sia ancora più stringente rispetto a quello che è stato presentato in quel documento che avete proposto voi, riproposto voi, con termini di mozione. Lo chiamo documento perché sa bene come la penso su questa cosa.
Sì, noi vorremmo che venisse votata come mozione e poi eventualmente parleremo di un documento condiviso.
Io non posso far altro che prendere atto di questa... Grazie. Consigliere Mondello, io mi rivolgo al capigruppo, se interviene a titolo personale... Cioè, ok, prego consigliere Mondello.
Se voi ritenete di, diciamo, inasprire questo provvedimento, bene, ci fa piacere. Iniziamo adesso a votare questa mozione e a limitare a 500 metri. Iniziamo a farlo, prendiamo dei provvedimenti e noi siamo disponibili a incontrarci e, perché no, inasprire i provvedimenti da mettere in campo qualora fossero necessari e qualora come amministrazione, come comune, si possano adottare. Però iniziamo a votare questa mozione.
Vice Sindaco Laura Balzari.
Mi sembra un'assurdità votare in questo momento i 500 metri e fra 10 minuti magari approvare, come dire, un ordine del giorno che dica magari che vietiamo lo spargimento dei fanghi. Cioè, che senso ha? Lo spieghi che senso ha? Incontratevi un attimo, vedete se c'è la possibilità di trovare un accordo. Se non c'è la possibilità di trovare un accordo, se è vero, come dite, che vi interessa la salute dei cittadini, e io ci credo, così come interessa a noi, allora quello che interessa a tutti è che si esca di qua con un documento che intervenga su questa questione in modo forte ed incisivo. Cioè, la questione è che venga votata la mozione di Laus Futura o che venga tutelata la salute dei cittadini. Di chi è la mozione?
Dei quattro consiglieri, sì. C'è anche se...
Ah, ok. Dei quattro consiglieri che l'hanno presentata. Sì. È vero questa cosa, ci si ferma un attimo, si vede se e dopodiché se non si trova l'accordo. Voi volete rimanere sui 500 metri e noi vogliamo che non si spargano più, va bene, si dirà in consiglio comunale questa cosa e ognuno farà le proprie considerazioni successive.
Grazie, vice sindaco. Consigliere Menin, prego.
Allora, c'è un problema che non è compito del comune vietare lo spargimento dei fanghi, ma è compito degli enti superiori. È compito del comune, il comune ha la facoltà di inserire una variante al PGT per delimitare lo spargimento e poi eventualmente instaurare anche un regolamento sui fertilizzanti. Questo è quello che può fare il comune, non vietare.
Possiamo dire a 10.000 metri.
No, non sovrapporti, se no non si riesce a registrare.
No, perché c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha già emanato una regolamentazione e oltre il Consiglio di Stato non c'è nessun organo che sia superiore. Quindi noi possiamo fare quanto il Consiglio di Stato deliberato. Quindi questa sera il comune, se vota la mozione, si impegna ad inserire una variante al PGT per andare a delimitare lo spargimento dei fanghi ad un'area di 500 metri e regolamentare quelli che sono i fertilizzanti. Questa è facoltà del comune, di più non si può fare. Ritornando a quello che aveva detto il signor sindaco, va benissimo ARPA, ma ARPA era la stessa che comunque nel 2015 si era accontentata di fare un solo controllo sui fanghi e tra l'altro concordato con l'azienda. Il tutto è sempre stato una sorta di autoverifica della società che in pratica si doveva autocontrollare. I controlli e le valutazioni sui dati dei fanghi, come ha detto lei, sono iniziati nel 2012. Quindi ci può stare che i controlli fatti nel 2016 possono anche rientrare nei parametri della norma, ma vige comunque un problema di accumulo. Se io negli anni dal 2012 al 2015 e non ci sono dati, perché ripetiamo nel 2015 ARPA ha fatto un solo controllo nell'Odigiano, non possiamo avere la certezza che negli anni passati non siano stati fatti. Fatto sta che dalle verifiche, e questo si può vedere su quanto ha dichiarato ARPA nella sua documentazione, nel 2015 l'elenco di materiali che io le ho elencato sono stati certificati da ARPA, sebbene le ha detto io questi ho trovato ma sono ai limiti della norma, ma sono stati recuperati. Quindi ben venga che il comune si sia mosso, ci fa piacere, era quello che volevamo, ma sappiamo pure che CRE ha distribuito negli anni passati allo Divecchio questi fanghi e quindi proprio per andare a cautela del territorio, della salute dei cittadini, siamo proprio qui a chiedere questa sera che venga votata questa mozione e tutti assieme andiamo a decidere di inserire questa variante nel PGT, che è l'unico strumento che il Comune ha. Questo sarebbe proprio un messaggio per far capire ai cittadini che comunque noi siamo realmente dalla loro parte. Più di questo il Comune di Lodivecchio non può fare. Che poi Lodivecchio sia il precursore di questa opera, che poi venga accolta in altri comuni, ben venga. Ci sono già due comuni che comunque hanno già inserito nel PGT questa variante. Potremmo prendere appunto spunto da loro, se l'hanno fatto altri possiamo essere noi precursori di tutto il territorio lodigiano di inserire questo limite per andare a tutelare il territorio e la salute dei cittadini.
Grazie consigliere Menin. Prego consigliere Ruggeri.
Io ribadisco quello che è stato... Quelle che sono state le motivazioni che abbiamo addotto nello scorso Consiglio Comunale quando è stata esaminata questa mozione, che abbiamo ribadito adesso, e sottolineo ancora come il tema delle distanze davanti a questi fatti molto gravi passi in secondo piano. Per questo io ci tengo comunque a mettere sul tavolo della discussione stasera alcuni elementi che a questo punto, vista l'indisponibilità di lavorare su una base comune, protocolleremo domani mattina e faremo sì che venga portato all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Per quanto mi riguarda mi sembra un'occasione persa per dare un segnale forte. Sicuramente le premesse che abbiamo fatto sono da approfondire, quindi è vero che le premesse che sono da mettere all'attenzione sono quelle relative a una pratica che ha l'ok dell'Unione Europea e dello Stato italiano, ma che poi nella pratica però si è dimostrata come a volte sia stata eseguita in modo non del tutto corretto. porre all'attenzione tra le premesse che anche a Lodivecchio vi sono aziende agricole che da anni utilizzano fanghi derivanti dall'attività di CRE SPA e non solo di CRE SPA. Quindi il tema della corresponsabilità degli agricoltori nel portare avanti coscienziosamente una pratica che nei presupposti è del tutto legittima. Quindi in questi casi di condotte un po' non proprio corrette, gli agricoltori stessi non possono essere considerati esenti da responsabilità. E quindi noi avremmo chiesto al Consiglio Comunale, esprimendo la preoccupazione per tutte le pratiche fraudolente legate allo spandimento dei fanghi in agricoltura, di proseguire nell'opera di sollecitazione degli enti preposti per ottenere un'efficace attività di controllo di quanto sparso sui terreni agricoli. Come ha detto anche il sindaco nel suo intervento prima, è necessario agire a livello sovracomunale e intercomunale, proprio perché è un tema che coinvolge comuni di un territorio intero e tra l'altro le aziende agricole per loro natura possono avere terreni su più comuni e quindi anche la necessità di omogeneizzare i regolamenti e le modalità di azione per fare fronte comune su questo tema. Quindi ancora di più istituire nel sito istituzionale dell'ente un'apposita pagina riportante le analisi periodiche fornite dalle aziende agricole e dai controlli effettuati dagli enti preposti, valutare l'opportunità di modificare il regolamento di igiene urbana inserendo i riferimenti per regolamentare lo spandimento di questi e di altri prodotti con potere fertilizzante in agricoltura, valutare l'opportunità di costituirsi parte civile nell'eventuale rinvio a giudizio degli indagati per tutelare diciamo la comunità di Lodivecchio offesa in questa azione fraudolenta se verificata, e poi verificare la possibilità con gli altri comuni del territorio interessati dallo spandimento di fanghi in agricoltura e compatibilmente con la normativa vigente, previo confronto e sensibilizzazione degli operatori del settore agricolo, di vietare lo spandimento di tali prodotti utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione delle amministrazioni, e in via cautelativa anche sospendere lo spargimento finché sul tema non verrà da fatta luce in modo più approfondito e non verrà sviscerato più approfonditamente. E infine chiedere ad ARPA Lombardia se nell'ambito dei controlli previsti dal progetto Fanghi nei territori di Pavia e Lodi sarà interessato in futuro anche il comune di Lodivecchio e se sì con quale tempistica e frequenza. Quindi mi dispiace che su questa base non si sia voluto discutere, questa è comunque la nostra posizione che va ben oltre la mozione presentata dai quattro consiglieri, e quindi a questo punto la protocolleremo domani mattina e faremo in modo di metterla all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Volevo anche segnalare che però in questi giorni ci sono state affermazioni di un consigliere comunale a mezzo Facebook, in particolare mi riferisco a Orazio Mondello, il 19 luglio, che ha fatto affermazioni gravissime, e quindi chiedo al sindaco di valutare la possibilità di tutelare l'immagine, la dignità e la reputazione della giunta nelle sedi giudiziarie più opportune. Tra le varie cose il consigliere Mondello dice: questi, piuttosto di andare contro il partito che ha autorizzato l'ampliamento, cioè loro, farebbero morire i loro figli e tutti i loro parenti. È uno schifo, si antepongono le idee partitiche e soprattutto economiche piuttosto che tutelare la salute. Io penso che a fronte di queste affermazioni veramente ci debba essere uno sdegno, e chiedo anche agli altri consiglieri di minoranza che siedono di fianco a Mondello di prendere le distanze da queste affermazioni. Quindi anzi, chiedo se queste affermazioni sono compatibili, chiedo allo stesso Mondello di valutare se queste affermazioni sono compatibili con l'impegno in questo Consiglio Comunale, assise che dovrebbe essere popolata da individui che hanno rispetto per le istituzioni e per le persone che le incarnano.
Scusi, può rileggere quanto è stato dichiarato dal consigliere Mondello?
Questi, piuttosto di andare contro il partito che ha autorizzato l'ampliamento, cioè loro, farebbero morire i loro figli e tutti i loro parenti. È uno schifo, si antepongono le idee partitiche e soprattutto economiche piuttosto che tutelare la salute.
Cioè io sono padre di famiglia, ma lei conferma quello che ha scritto lei?
Ma lì c'è scritto il vostro nome, cognome, dove...
Ah, vabbè, grazie, bravo, bravo. Cioè, chiedo scusa, basta, grazie consigliere Ruggeri. consigliere Menin, prego.
Nel merito, perché ognuno poi è giusto che si prenda le responsabilità di quello che dice e fa. Io voglio ritornare sull'argomento e dico che certamente è un'occasione persa per tutti. Ricordiamo che se voi decidete di protocollare un ordine del giorno, la differenza che c'è tra l'ordine del giorno e una mozione è che l'ordine del giorno dà delle direttive, una mozione invece dà dei vincoli. Noi siamo propensi a collaborare, è a fronte, solo però a fronte dell'approvazione questa sera della mozione. Noi vogliamo che il Comune di Lodivecchio faccia quanto può per fare il massimo per garantire la tutela dei cittadini. Sebbene la provincia abbia enunciato di volersi costituire parte civile, quindi poi di conseguenza anche tutti i comuni, questo va bene, ma non è che va a risolvere il problema. Il problema doveva essere affrontato preventivamente, quindi facendo i controlli ed intervenendo per tempo. Come ho già detto prima, arrivare a chiedere un risarcimento ad un'azienda che si è comportata in maniera illecita rispetto a quello che era il principio iniziale, quindi dell'utilizzo di fanghi che fossero coerenti con quello che era dichiarato, non può essere giustificato infliggendogli una multa, perché comunque questa azienda è andata a truffare la salute dei cittadini e ad andare a deturpare un territorio che già di suo ha dei grossi problemi. Noi vorremmo che venga fatto quanto è il massimo delle competenze del Comune per poter delimitare questo spargimento a fronte della salvaguardia del territorio. Decidere di non far spargere i fanghi, ripeto, non è competenza del Comune, non possiamo farlo noi. Noi cerchiamo, proponiamo di fare quanto è il massimo nella nostra competenza, quindi andare a delimitare. Certo che il risultato che tutti auspichiamo, che se verrà appurato che questi fanghi fanno male, vengano proibiti in toto, come in alcune nazioni, tipo in Svizzera, già da diversi anni sono stati proibiti, in Italia purtroppo no. Non aspettiamo, vediamo di fare quanto noi possiamo. Poi gli enti superiori, che sarà poi compito delle amministrazioni interpellare e spingere affinché questo progetto di spargimenti zero venga approvato.
Grazie consigliere Menin, prego vice sindaco Balzani.
Intanto consigliere Menin, io nonostante apprezzi quello che sta facendo la provincia in merito a questa questione, non capisco perché continua a sovrapporre la nostra azione con quello che sta facendo la provincia. La provincia ha preso delle proprie decisioni, farà da capofila, rappresenterà anche tutti i comuni interessati, però non è perché la provincia si sta muovendo che voglio dire, noi non dobbiamo fare niente o dobbiamo essere sovrapposti a quello che sta portando avanti la provincia. Noi cosa c'è da ridere, scusate?
Per favore silenzio in sala.
Allora mi dà fastidio mentre sto parlando, ho capito che ci sia il pubblico che ride.
Allora,
se ha qualcosa da dire esce, ok?
Mozione d'ordine, silenzio, silenzio in sala, se no vi allontano, silenzio in aula, si risponde ai consiglieri per favore.
Questa è la prima cosa. La seconda cosa, non credo proprio invece che nel momento in cui c'è in ballo una questione giudiziaria e non c'è ancora la documentazione che mostra evidenza o meno sul fatto che ci possa essere un pericolo per i cittadini, noi non possiamo invece sospendere in via cautelativa lo spargimento dei fanghi. Io credo proprio che il sindaco, come autorità di tutela della salute dei cittadini, possa assolutamente farlo, perché è suo compito. Quindi valutate questa cosa.
Ha chiesto la parola il consigliere, l'assessore Leone.
Volevo solo dire due cose. Un conto, cioè, penso che un conto è se si vuole mettere la bandierina su un argomento, allora vabbè, dice, questa qui era, è un obiettivo che voglio raggiungere, si fa. Però entrando poi nel merito, vedete, negli interventi, ma anche nella la parte della ma anche dalle notizie sulla stampa, su quello stesso che ha detto anche il consigliere Menin sui dati riportati, emerge che comunque i fanghi, se non sono trattati o comunque sparsi in modo non conforme o con spargimenti superiori a quello consentito dalle normative o per l'assorbimento del terreno, sono veleni. Quindi dire che tutela la salute pubblica allontanando di qualche metro, di qualche centinaia di metri lo spargimento, significa prendere in giro i cittadini, secondo me, perché lo scopo deve essere quello di vietare, semmai, se sono pericolosi, se sono dannosi alla salute, se sono dannosi in qualsiasi modo, anche se lo fanno a Tavazzano o a Salerano piuttosto che a Lodivecchio, perché poi la falda si inquina, i terreni, i prodotti che mangiamo sono velenosi, quindi bisogna andare sicuramente oltre questa roba qui. Quindi cioè, non riesco a capire il problema. Beh, approviamo prima la mozione, poi vediamo se possiamo fare qualcosa. Secondo me le cose bisogna farle subito, se vogliamo dare una risposta ai cittadini per tutelare la salute pubblica sul serio, bisogna andare in questa direzione qui, quindi cercare una cosa condivisa, vedere assieme cosa si può fare e poi andare avanti. Scusate.
C'è il consigliere Mondello, prego.
No, come ha appena detto il consigliere Menin, questa cosa di vietare lo spargimento dei fanghi non è in capo a noi come Comune di Vecchio, non abbiamo nessun strumento da adottare per vietare lo spargimento dei fanghi, perché anche noi siamo d'accordo su questa cosa, ci mancherebbe, noi non possiamo farlo, quindi può farlo la regione, noi non possiamo farlo, l'abbiamo già detto più di una volta, quindi mettiamo in campo le attività che noi possiamo, in questo caso inerenti al PGT, possiamo fare, poi per le altre cose ci penserà chi è in capo a noi. Volevo fare una precisazione di quanto ha detto prima il consigliere Uggeri, perché le cose bisogna leggerle bene e non nel contesto la frase, perché questa mozione ovviamente non è stata presentata solo al Comune di Lodivecchio, quindi non facciamo di una frase una condanna oppure un indicare il dito verso le altre persone sedute qui in Consiglio Comunale.
Ci sono un po' di interventi. L'assessora Losi, prego.
Allora, intanto volevo chiarire che cos'è una mozione, tanto per essere chiari. Nel nostro regolamento si dice mozione una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del sindaco o della giunta o di un singolo assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento. Quindi questa è la mozione, così come presentata non ha carattere di mozione, quindi chiariamo subito questo fatto. Seconda cosa, se siamo di fronte a situazioni di abuso, a situazioni illegali, a situazioni di ad azioni che mettono in pericolo la salute pubblica, ed è questo il caso, il sindaco ha tutto il diritto di fare un'ordinanza di sospensione di una certa attività. Ha tutta il diritto, perché c'è la possibilità di un abuso. Voglio dire, se ci sono stati una distribuzione di questi fanghi continuativamente nel tempo, è possibile che i territori siano ormai in una situazione di degrado tale che non ne possano ricevere altri se non a scapito della salute. Quindi in questi casi il sindaco, ma in questo caso la proposta che faceva il nostro capogruppo era quella di lavorare in sinergia con gli altri comuni, perché se l'abuso c'è stato al comune di Tavazzano non è detto che le conseguenze siano anche sul territorio di Lodivecchio, perché le falde, no, sono molto più allargate. Quindi la nostra proposta era quella di lavorare in sinergia con gli altri comuni interessati per una sospensione in funzione poi di una richiesta di assolutamente proibizione di questa pratica, una sorta di sospensione proprio in una situazione di emergenza a garanzia della salute pubblica, cosa possibilissima perché siamo in una situazione eccezionale. Non si dice quindi io impedisco, anche se non ne ho il potere, la diffusione di questa pratica, ma in una situazione di questo genere io sindaco, noi sindaci del territorio ragioniamo in funzione di una sospensione dell'attività per garantire la salute pubblica, e io credo che questa sia una soluzione ottimale per metterci in sicurezza, perché è vero che se io vado a inquinare le falde, che sia a 300 metri, a 500, a metri, è una sciocchezza. E allora questo consiglio, io credo, si è già espresso in passato, che sulle sciocchezze non c'è, c'è sulla salute pubblica. Per quanto poi ha letto il consigliere Uggeri, apparso su Facebook, che ci siano attente le persone a scrivere, perché se è vero che non sono indicati i nomi, è vera la volontà di offendere. Allora, a offesa si risponde anche con situazioni di cautela della dignità propria, perché quando si scrive su Facebook a volte la penna va al di là del ragionamento. Io invito tutti a usare invece il ragionamento, perché qui non ci si prende in giro nessuno.
Assessore Leone.
L'assessora Losi per alcuni aspetti, e quindi volevo appunto precisare anch'io il discorso fatto dell'ordinanza eventualmente, se anche può avere un carattere temporaneo in questo modo qui. Però voglio aggiungere una cosa anche per quanto riguarda l'utilizzo del PGT come strumento di limitazione o di divieto di alcune cose. Visto la sentenza del Consiglio di Stato che è stato citato anche nella mozione, ma anche quella sul Comune di Gambalò e altri, un altro mi pare, sì. Allora, il piano regolatore non è, sì, se si arriva a una condivisione, quindi un gruppo di lavoro o qualcosa di quello, ma anche il piano regolatore, con le motivazioni del Consiglio di Stato, può essere uno strumento, e dico io sono un tecnico, se un'amministrazione dovesse dirmi io voglio trovare gli strumenti per vietare con gli strumenti del piano regolatore su tutto il territorio comunale, d'accordo con coinvolgendo anche l'agricoltore, quelle così, lo strumento lo trovo, voglio dire. Quindi il fatto volevo puntualizzare il fatto che comunque se c'è una condivisione di qualcosa si può arrivare anche da fare qualcosa di concreto e definitivo.
Grazie assessore Leone. Io volevo inserirmi, anzi completare l'intervento dell'assessora Losi per quanto riguarda la questione della mozione. Quell'argomento che l'assessore ha rappresentato su quello che è previsto nel nostro regolamento era noto al capogruppo Savini, che ha partecipato alla conferenza del capogruppo quando è stata data notizia che non c'erano, se può aver sbagliato anche nel passato, ma sbagliare ancora non va bene, cioè nel senso che non c'erano, non era un documento che si presentava come mozione. Io gliel'ho anche scritto, vedi, poi mi ha fatto una domanda un po' stravagante su cosa significava il fatto che comunque volevamo trovare la soluzione per discutere l'argomento. Certo, perché io mica vieto con degli artifici regolamentari la discussione su un tema così importante. Semmai era il contrario, era di favorirlo e per consentire anche un approfondimento. Ma lei era perfettamente d'accordo in sede di conferenza di capigruppo. Poi dopo sono arrivate due risposte da altri firmatari che l'hanno smentita completamente dicendo quello che mi ha detto, quello che ha detto, cioè non è, confermiamo la mozione, Mondello e il consigliere assente Sessi. Io ho preso atto e l'ho messo all'ordine del giorno. Lungi da me qualsiasi tentativo di alchimie regolamentari, ma il regolamento è il regolamento e noi consiglieri comunali dobbiamo sicuramente conoscerlo, e sicuramente per il futuro non ci sarà spazio di manovra, qualsiasi cosa venga presentata se conforme al regolamento comunale. Se nel nostro regolamento si dice che la mozione si è fatta con certe caratteristiche, deve essere così, però il dibattito l'abbiamo comunque fatto, non mi sono sottratto all'impegno comunque di discutono. Al di fuori del fatto che ci possano essere degli difetti regolamentari, no, la discussione viene lo stesso, però era così. Quindi se la Loso hanno fatto altro che appicciare una cosa sulla quale io avrei sorvolato, però voglio dire, come se capirlo, serve anche per questo. Poi prendo atto e si va avanti. su questa cosa, come siamo andati avanti. L'altra questione invece, mi rivolgo al consigliere Menin, che non può più intervenire, sul fatto che il consigliere Ruggeri prima ha fatto una proposta, poi ha dato alcune indicazioni su quelli che erano i contenuti della proposta. L'avete ascoltate, io posso immaginare che abbiate avuto la possibilità di dare un giudizio sulla bontà della proposta. Quindi l'invito mio come Presidente del Consiglio in questo caso è quello di valutare, tenerne conto, se c'è la possibilità di arrivare veramente sulla base anche, ormai l'ha detto, le cose che, alcune cose che vorrebbe proporre, c'è la condizione, c'è la modalità per poter trovare comunque uno spazio di ragionamento condiviso. Ma perché è una finalità, come diceva tutti, però vedete voi, se confermate la vostra posizione, gli interventi mi sembrano già eloquenti. Però ecco, vi chiedo la cortesia di valutarla questa cosa. C'è troppo a parlarmi. Sì, no, concediamo. No, ho fatto una battuta per... Ecco, vi faccio questa domanda, vedete voi. Sospendiamo un attimo il consiglio, se è il caso, eh? Se avete bisogno di... Non sento. Consigliere Savini, prego.
Non sospendiamo il consiglio, andiamo avanti.
Quindi voi mantenete la vostra posizione e non prendete in considerazione la proposta che fa anche il Presidente del Consiglio, tenuto conto di alcune anticipazioni sui contenuti della proposta che poteva essere condivisa.
Sì, esattamente. Grazie.
Va bene. Prego. Quindi niente, io non posso altro che procedere a mettere in votazione la mozione, così come è stata presentata, atteso che... No, che non ha sicuramente rispetto di quanto sta il regolamento, però mi sottraggo a questa cosa. Prego, consigliere Mondello.
Questa mozione a Lodivecchio non può essere presentata, in tutti gli altri comuni del Lodigiano e del Pavese va bene.
Dipende dal regolamento del consiglio comunale, Mondello, non da me o da qualcuno.
E l'altra volta quindi...
Infatti ho ammesso sul fatto che abbiamo commesso un errore, l'ho messo in sede di conferenza di capigruppo.
Quindi,
allora preciso, perché poi sembra che in conferenza di capigruppo ho detto esattamente queste cose, ho detto attenzione, dalla lettura di questo documento si ravvisa che non è coerente, conforme al regolamento comunale. Ammetto che è stato presentato questo documento senza aver fatto questa votazione prima, non è che lo disconosco. Tant'è vero che oggi l'abbiamo portato comunque in attenzione, non è che l'abbiamo detto non si porta perché non è non è una mozione, no, l'abbiamo portato, l'abbiamo discusso, perché lungi da me assolutamente trovare soluzioni formali per non discutere un argomento così importante. Comunque l'ho messo all'ordine del giorno e questo ve lo dovete riconoscere, nonostante ci siano state le posizioni un po' particolari che sono state assunte. Detto questo, lo mettiamo comunque in votazione, così com'è, senza fine. Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, per chiudere volevo ribadire che appunto gli spunti che ho dato questa sera verranno messi in ogni caso nero su bianco e mi auguro votate all'unanimità al prossimo Consiglio Comunale, ecco. Di fatto la posizione di questa maggioranza è stata espressa in modo molto chiaro, netto, con termini molto stringenti, e quindi speravo che questa sera ci fosse un consenso, e evidentemente lavoreremo per costruirlo da domani e per metterlo in votazione al prossimo Consiglio.
Va bene, se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione il documento che ha per titolo mozione urgente, limitazione allo spargimento fanghi in agricoltura, non c'è un delibera, questo non è messo in votazione, basta, sì. A tutela della salute e dell'ambiente sul territorio comunale di Lodivecchio, sottoscritto dai consiglieri comunali Menin Sergio, Mondello Orazio, Savini Andrea, Sessi e Simone Franco, così come presentato nella nuova versione, protocollata il giorno 18 luglio 2016, che è favorevole a questa mozione, alzi la mano. Favorevoli sono i consiglieri Mondello, consigliere Menin e consigliere Savini, grazie. Chi è contrario? Consigliere assessore Fabiano, vice sindaco Balzari, assessora Losi, consigliera Zanini, consigliere Ruggeri, consigliere Toriani e Ciarelli, come ha votato? Il collega Ciarelli e il sindaco. Scusate, una volta. Grazie, astenuti, nessuno. La mozione non è approvata. In attesa, sì. Prego, vice sindaco Baltari.
Sì, no, volevo chiedere al sindaco però se è possibile di valutare da domani la possibilità di un'ordinanza che nel frattempo, in attesa di delle analisi che ci diano certezze che oggi non abbiamo, di valutare la possibilità se appunto se sarà possibile di vietare lo spargimento dei fanghi fino a quando non avremo notizie più.
Rispondo dicendo che sicuramente attiverò gli uffici su questa cosa e cercherò di capire se c'è la possibilità di poter fare questa cosa. Okay. Ah, è una prova positiva. No, pensavo che era rivolto a me, no? Io dico, sento gli uffici, poi devo capire, c'è già il segretario generale che mi ascolta, per vedere la fattibilità di questa cosa. Posso passare all'argomento numero 9, ordine del giorno, è un'interpellanza, per fortuna è un'interpellanza questa, quindi non c'è dibattito. No, ma io non lo so, mi devo informare ovviamente, devo chiedere agli uffici se ci sono, non lo so. Chiedo scusa, ho parlato già col segretario generale, domani approfondiamo l'argomento. Una cosa che anche a me sembra evidente che ci manca in questo momento, per cui magari sa qualche elemento lei che io non ho, che deve farmi avere, è un'analisi che ci possa testimoniare che c'è questo elemento di progetto. Perché? Perché io avrò bisogno di qualcosa. Comunque io prendo subito spunto da quello che ha detto il consigliere Uggeri nella sua proposta, che era poi quella che gli ha proposto di condividere, sul fatto di chiedere immediatamente all'ARPA se in questo progetto fanghi che loro hanno è previsto che ci sia anche qualche controllo sul comune di Rodivecchio, perché loro dicono c'è un progetto fanghi in corso, non mi dicono, ma anche perché loro devono mantenere la riservatezza perché fanno interventi a campione, quando lo fanno lo fanno. Io ci provo a sollecitarlo, questo ci servirebbe anche come elemento poi per rafforzare se me la proposta. Sul resto sentiamo domani gli uffici. Sì,
diciamo, bisogna inquadrarlo.
Cioè, dobbiamo inquadrarlo bene, perché però, senza elementi come faccio? Sì, ci manca una verificare se c'è una situazione documentata di rischio.
A naso potrebbe essere, cioè, sei bandi prodotti da queste società sparsi sul territorio, su tanti territori, in base ai controlli che portuali sul territorio.
Chiedo scusa, ne parliamo dopo. Ok, scusate, mi stavo già spiegando quel percorso da fare. Allora, argomento numero 9 all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo consigliale Laus Futura ad oggetto manutenzione Roggio Balzarina. Si è allontanato un consigliere. Ah, sì, chiedo scusa, è vero, è firma della di Savini. Sì, chiedo scusa, non ho detto. Sì, Andrea Savini. Allora, il consigliere Savini ha presentato un'interpellanza sulla manutenzione della Roggio Balzarina. Io, se vuoi, lascio la parola per illustrarla, se no la leggo e poi do le risposte. La leggo? Ok, allora, il consigliere Savini scrive, considerato che nel Consiglio Comunale del 25 novembre 2015 viene presentata al gruppo consigliere Laus Futura un'interpellanza in cui riguardo il sindaco rispose e condivise le preoccupazioni da noi mosse ed affermò che avrebbe sollecitato agli organi preposti di eseguire lo sgombro della polizia Roggio Balzarina per evitare ripetersi l'esondazione della stessa nel 2014. Considerato che, secondo le dichiarazioni del sindaco in fase di discussione della nostra interpellanza, lo stesso dichiarò che la manutenzione di quel reticolo edilizio minore sarebbe in capo al consorzio Muzza Basso Lodigiana e che il direttore dello stesso, da lui sollecitato, si sarebbe scusato ammettendo di aver dato precedenza ai grandi fiumi, trascurando negli ultimi anni i corsi d'acqua minori, ma che avrebbe comunque provveduto quanto prima. Appurato che, il 17 marzo 2016, notiamo che il direttore tecnico del consorzio Muzza Bassa Lodigiana, Mario Chiesa, sul quotidiano del territorio Il Cittadino, segnala, ecco, che la Loggia Balzarina non rientra nella loro gestione manutentiva. Dato che si notano ancora elementi che possono recare problemi al corretto flusso d'acqua della Loggia, quale un tronco d'albero, un ulteriore albero spezzato alla base che potrebbe finire dentro al corso d'acqua, chiediamo se l'amministrazione possa far chiarezza su chi realmente ha il compito di mantenere la Loggia Balzarina, dato che le dichiarazioni del Consiglio Comunale del 10 giugno 2015 vengono smentite dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana a mezzo stampa. L'amministrazione ha intenzione di liberare la Loggia Balzarina da tutti gli oggetti strani che al momento creano problemi al flusso d'acqua in breve termine. L'amministrazione, insieme a chi ha assegnata la manutenzione, voglia schedulare un controllo di tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e che la manutenzione sia fatta con chi di dovere e non con i volontari come in passato. Allora, questa firma di Andrea Savini. Le abbiamo anche noi tante foto. Allora, io però rispondo alla sua interpellanza. Allora, innanzitutto, alla prima domanda rispondo dicendo che la competenza della manutenzione della Loggia Balzarina è del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, come previsto dal decreto della Giunta Regionale Lombarda del 22/12/2011, numero 9/2762. Risulta pertanto non esatto quanto riportato, quanto sarebbe stato dichiarato a mezzo stampa dal direttore tecnico del Consorzio. Poi confermiamo che questa amministrazione procederà con l'ausilio e in accordo con il Consorzio alla pianificazione degli interventi per la rimozione di eventuali oggetti estranei al flusso dell'acqua e che potrebbero influire sullo stesso. Per quanto riguarda la terza richiesta, le premetto che la manutenzione dei corsi d'acqua non è mai stata effettuata dai volontari, mai. Ma la manutenzione è in capo esclusivo agli enti competenti. E ci tengo a precisare che i volontari di protezione civile hanno contribuito in modo importante, volontari sia comunali che provinciali, per la prevenzione e il superamento delle emergenze, peraltro coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti normative e dei piani di emergenza. Ricordo, inoltre, che nell'ambito delle esercitazioni provinciali e comunali di protezione civile sono stati attivati scenari, cantieri, specifici, proprio per contribuire alla mitigazione delle situazioni che lei ha rappresentato, quelle di pericolosità, determinate in occasione degli ultimi eventi idrici in particolare, e che hanno interessato sia il nostro comune, ma sia tantissimi altri comuni del territorio provinciale. Perché questa è una possibilità che hanno i volontari nell'ambito del loro ruolo nelle strutture di protezione civile, sia comunale che provinciale che nazionale, così come la normativa prevede. Tale modalità sarà comunque prevista, sarà quindi ripresa, anche nell'ambito della prossima esercitazione provinciale che ci si terrà, anzi a livello interprovinciale, Pavia e Lodi, dove sono stati chiesti espressamente scenari di intervento che sono finalizzati proprio a contribuire alla mitigazione di queste cose. E noi abbiamo presentato come Lodi Vecchio un altro di questi scenari. Quindi utilizziamo risorse competenti su questo per mitigare queste cose. Ma ribadisco, la manutenzione di questo corso d'acqua è in capo esclusivo al Consorzio. Sì, la giunta, la delibera di riferimento è la numero 9/2762 del 22/12/2011. Prego. Essendo un'interpellanza, devo chiederle esclusivamente se è soddisfatto o meno della risposta. Grazie, consigliere Savini. Dichiaro chiusi i lavori della seduta del Consiglio di questa sera.